Grazie, fratello Neville, il Signore ti benedica. Grazie. Buongiorno, amici. È un privilegio essere qui stamattina nella presenza del Signore, nel tabernacolo insieme alle persone, e fuori è un giorno piovoso e sono appena arrivato con la macchina proprio ora, e nel modo in cui stavate cantando e battendo le mani, dovevano esserci piogge di benedizione all'interno, così questo è molto buono. Perciò siamo molto grati per questo giorno e dobbiamo avere la pioggia. Se non abbiamo la pioggia, allora il maestro non può raccogliere i suoi frutti. Così abbiamo una pioggia all'interno, spirituale, o non ci sarebbero alcuni frutti per il raccolto. Dobbiamo avere la pioggia all'esterno o non avremo alcun raccolto naturale. È così. E sapete, per entrambe serve qualcosa che muoia affinché noi possiamo vivere. Il raccolto porta la vita e la vita deve produrre la morte. Tramite la morte viviamo, sapete, ogni giorno per la vostra vita naturale qualcosa deve morire affinché voi possiate vivere. Dovete, qualcosa muore, così voi mangiate e vivete tramite sostanza morta. Se mangiate costine di maiale, il maiale è morto. Se mangiate una bistecca di manzo, la mucca è morta. Se mangiate mais, esso è morto. Se mangiate pane di frumento, ebbene, esso è morto. Mangiate il cavolo, esso è morto. Vivete tramite la sostanza morta, naturalmente. Quindi non è la verità che qualcosa dovete morire in modo da farci vivere eternamente? Cristo morì, il Figlio di Dio, affinché noi potessimo vivere eternamente. Quindi sono così felice per tutto questo stamattina, per sapere di questi gravi periodi di disastri in cui viviamo ora e sapere che Cristo morì per i peccatori e quello ero io, poiché Egli morì per me. Ora, immagino che domenica scorsa ricordate che il Signore mi ha parlato alcuni giorni fa e ha detto che saremmo andati a, se notate, nel nastro di domenica scorsa, che sarebbero arrivati dei disastri. Poco fa, arrivando, stavo ascoltando un notiziario e la Germania ha la peggiore inondazione che si abbiano mai avuto nella nazione. Ne ha uccisi centinaia e le persone si stanno anche impiccando. Ho annotato questo arrivando. E le dighe, sì, sono rotte tutto in Germania e l'Inghilterra ha le più terribili tempeste di vento. Hanno soffiato via, credo, già 70.000 case, vedete? Ebbene, siamo al tempo della fine. Gesù apparirà uno di questi giorni e siamo al tempo della fine. Ricordate soltanto, questo è solo l'inizio. Continueranno a verificarsi incessantemente, vedete? Siamo alla fine. Ora, domani, proprio dopo il messaggio di oggi, ci prepariamo per partire di nuovo per l'Arizona. Quindi chiediamo alla Chiesa di pregare per noi mentre andiamo. E poi ho delle grandi decisioni che devo prendere, amici, e non posso prenderle da solo perché non so che cosa fare. E chiederò a questa Chiesa, in quanto gruppo di credenti che soggiornano qui con me, che preghiate per me affinché le mie decisioni saranno per il luogo giusto in cui andare. Quasi più di 300 città oltre oceano, penso, stanno chiamando e la Svizzera, la Germania e l'Africa e dappertutto. Quindi preghiamo che Dio ci aiuti proprio a fare la cosa giusta dove Lui possa usarci. E pregate per me. Io pregherò sempre per voi, lo sapete. Quindi voi pregate per me che il Signore Dio mi guidi. Ora, tornando dall'Arizona, se piace al Signore, io voglio chiamare l'attenzione e lo annunceremo alla Chiesa, loro qui lo faranno, e mi piacerebbe avere un tempo un po' più lungo per parlare con la congregazione qui. Ho un messaggio e mi piace predicare circa 8 ore o qualcosa del genere, vedete, così, in questo modo. Quando noi, una signora mi stava parlando qui della Chiesa, la signora Wood, le stavo parlando ed ero a Milltown, alla Chiesa Battista, là dove stavamo tenendo un servizio. E allora, credo uno dei loro primi servizi, disse: sono entrata alle 10, fratello Branham, tu stavi predicando. E disse, hai predicato fino a mezzogiorno, poi tutto il pomeriggio, poi hanno avuto circa 15-20 minuti di tempo per mangiare il pranzo. E disse, quella notte siamo andati via alle 10, tu stavi ancora predicando. Io dissi, ebbene, sai che non so molto, ma sai, quando metto da parte quel poco che conosco e lascio che sia lui a parlare io, egli ne sa molto, così, e anche a me piace proprio sentirne così io, ma lo stavo solo dicendo in maniera indiretta. Ma tornando, se piace al Signore, mi piacerebbe iniziare presto e proprio continuare a dare un messaggio che il Signore sta mettendo sul mio cuore. E prego che fuori, nel deserto, egli me ne conceda la pienezza per la Chiesa ora, nell'ultimo giorno. Vedete, credo sia vicino proprio uno degli ultimi movimenti dello Spirito. E crediamo che il Signore Gesù stia per liberare dai cieli le potenze di Dio, che si squarceranno i cieli, poiché crediamo che Egli lo faccia. E così confidiamo che Egli dia un messaggio più completo quando torneremo, e iniziare circa alle 9 del mattino o 9:30 e continuarlo circa fino alle 2 o alle 3 o quando mai avrò tempo per terminarlo, vedete? Quindi ritengo che poi andrò in Africa, da là, quindi se il Signore continua a guidare in quella direzione, o prima la Svizzera, poi la Palestina e l'Africa nelle riunioni, così siate in preghiera, qualsiasi cosa facciate, alzate proprio gli occhi oggi e pregate, è tutto, è l'unica speranza che abbiamo, è la preghiera. Abbiamo passato il, spero di non sembrare sacrilego o come qualcuno che non sapesse quello di cui stesse parlando, ma credo che la nostra nazione, come nazione, sia già del tutto oltre la redenzione. C'è troppo! Se ci fossero abbastanza cristiani o abbastanza insieme per rimetterla in sesto, ma per quanto strattonare sia stato fatto, grandi evangelisti e grandi servizi ovunque, ed essa tuttavia si immerge continuamente nel caos. Così io credo che proprio come tutte le grandi nazioni, vedete, tutte loro devono cadere, loro, tutti questi sistemi e così via, devono cadere. Pensare a uomini che dedicano le loro vite ad una democrazia è una cosa leale verso la nazione, è buono, niente contro questo, ma che ne è delle nostre vite per Cristo? Vedete? Un uomo, per essere un eroe, sorge un giovane proprio nel fiore della vita ed avere la testa staccata da uno sparo, e per essere un eroe, e forse non se ne sentirà neanche, fatta eccezione della sua stessa famiglia, a casa o qualcuno intorno al suo vicinato che lo conosceva. Ma tuttavia abbiamo timore di farci avanti e fare quella mossa onnisufficiente per Cristo, vedete, dove chi avrà trovata la vita su la perderà, chi avrà perduta la vita sua per cangio mia la troverà, manterrà la sua vita. Quindi mettiamo proprio tutto quello che abbiamo proprio nel Signore Gesù e suggelliamoci lontano dalle cose del mondo e guardiamo a Lui e crediamo alla Sua parola e proseguiamo proprio con Lui. Domenica scorsa vi ho trattenuti così a lungo su quell'argomento dell'unità fra Dio e il suo popolo. Ed ora, oggi ho pensato che vi avrei fatti uscire prima, oggi, perché domenica scorsa c'erano molti per cui pregare e non ho avuto tempo di far scorrere la fila di preghiera dopo aver finito di predicare. E penso che abbiano distribuito dei biglietti domenica scorsa o qualcosa per le persone o qualsiasi cosa sia, li chiameremo se sono nelle edificio e se non ci sono pregheremo comunque. Ora, oggi voglio proprio parlare su un argomento per cercare in un certo senso di edificare la fede. Dovete farlo. Se state costruendo qualsiasi, se ci sono ministri qui, il che senza dubbio ci sono, sanno che quando si parla alle persone si ha un'atmosfera di predicare per la salvezza, poi per quella si deve fare la chiamata. E poi se si vuole l'atmosfera spera per la guarigione, si riceve l'unzione su di sé tramite la parola di Dio e la si trasmette alle persone, e quello mette l'intero gruppo nell'unzione per una determinata cosa. In altre parole, in aspettativa di certe cose, vedete? Ci aspettiamo qualcosa. E sapete, allora credo, per portarlo un po' più in alto, che Dio ora ha tutta la sua Chiesa, il rimanente chiamato fuori della sua Chiesa, in aspettazione della sua venuta, vedete? Ricordo alla porta al suo arrivo, deve essere stato un eccezionale venerdì santo, quando seppero che egli sarebbe andato alla festa, e le aspettative. Molti di loro si aspettavano che egli ci sarebbe stato per vedere qualche tipo di miracolo che avrebbe fatto, ovvero, e altri volevano vederlo, altri volevano deriderlo, e era, per così dire, una Pasqua differente da quella che era stata da molto tempo, quando egli entrò nella città cavalcando. Cerchiamo di essere proprio nell'aspettativa che lui venga per portarci a casa, e così saremo questa volta quando egli verrà. Ora chiniamo i capi mentre parliamo a lui. Ora, su questo auditorio di persone, se c'è qualche richiesta qui che vorreste fosse conosciuta da Dio, alzereste semplicemente la mano verso di lui e, come dire, Dio, sii misericordioso verso di me. Io ho bisogno della salvezza, ho bisogno della guarigione, voglio un cammino più vicino a te. Dio vi benedica e in tutto l'edificio. Nostro Padre Celeste, mentre ci avviciniamo al tuo trono di grazia nel nome del Signore Gesù, colui che ci ha portato questa grazia sorprendente, quanto ti ringraziamo con tutti i nostri cuori per colui che era senza peccato e scese e acquistò la salvezza per noi, gli indegni, affinché essendo indegni, tuttavia, potessimo essere portati vicino a Lui attraverso il versamento del suo sangue, affinché egli potesse lavarci tramite l'acqua della parola e presentarci al Padre suo come una casta vergine, nettata, santificata dal suo sangue e resa accettevole al cospetto di Dio, lavata e pronta. Mentre pensiamo al lavaggio del sacrificio, pensiamo che quando Giovanni lo vide entrare nell'acqua, parlò e disse: io ho bisogno di essere battezzato da te, e perché tu vieni a me? Disse: lascia fare, Giovanni. Oh, amo questo. In altre parole, Giovanni, tu sei il profeta, io sono il tuo Dio. Siamo gli uomini guida di questo giorno. So che comprendi e così comprendo io, ma ricorda, Giovanni, ci è doveroso, ci conviene adempiere ogni giustizia. Giovanni, sapendo che il sacrificio doveva essere lavato prima di essere sacrificato, ed egli era il sacrificio, quindi lo battezzò, l'unico, senza peccato, lavando il sacrificio prima che fosse presentato. Dio, lava i nostri cuori stamattina, lavaci con l'acqua della parola affinché possiamo presentarci a te. Purificaci, Signore, da tutta l'incredulità affinché possiamo essere attirati vicino a te come un sacrificio vivente, santo e accettabile da Dio, perché questo è il nostro sacrificio ragionevole. Ti ringraziamo per queste cose, ti ringraziamo per ogni persona che è presente. Preghiamo che tu benedirai la grande Chiesa universale del vivente Dio in tutte le nazioni e per il mondo. Stamattina, quando i ministri si trovano al pulpito, prego che verserai il tuo Spirito, Signore, in maniera miracolosa su ogni pastore fedele al suo posto di dovere, sugli evangelisti, sui missionari. Oh Dio, quando penso a loro là fuori, alcuni di loro senza un paio di scarpe addosso, avvolti in un vecchio paio di pantaloni squalciti, passare attraverso la giungla per portare pace e liberazione a coloro che sono lontani da Cristo. Dio, noi diciamo, manda velocemente Gesù. Vieni, Signore Gesù. Ed ora vediamo la natura, lo stesso segno come la stella che guidò i magi a Betlemme, che si muove di nuovo. Gesù disse che ci sarà un tempo di perplessità, conflitto fra le nazioni, segni nel cielo e nella terra, il mare, ruggire, grandi tempeste e onde anomale e terremoti in vari luoghi. Queste cose sono proprio, sono campanelli che mettono in allarme i nostri cuori, Signore, che sappiamo di essere pronti. Non sappiamo in quale minuto ora Egli potrebbe apparire. E mentre oggi veniamo, preghiamo che Tu benedica il segreto dietro ogni mano che si è alzata. Dio, Tu sai tutto in merito. Prego che Tu li lavi, Signore, e il loro sacrificio e desiderio, e dia loro quello di cui hanno bisogno. E mentre veniamo oggi, Signore, prego che se ci sono coloro che non Ti conoscono come Salvatore, che questo sia quel giorno, il giorno più grande della loro vita, quando diranno sì al Signore Gesù, concedilo, Signore. Ora benedici coloro, Padre, mentre cerchiamo di prepararci per far sì che la gente abbia fede leggendo la Tua parola. Dio, manda la Tua parola con potenza per tutto l'edificio qui e nei paesi in cui andranno i nastri e le nazioni estere, ovunque potrebbe essere, e oggi molti possano essere salvati e guariti per la gloria di Dio. Lo chiediamo nel nome del Suo amato Santo Figlio, il Signore Gesù Cristo. Amen. Preghiamo che Dio aggiunga le sue potenti benedizioni ora mentre leggiamo la sua parola. Ricordate, le mie parole verranno meno. Sono la parola di un uomo, ma la sua parola non può venir meno. Cieli e terra passeranno, ma la mia parola non passerà. Che speranza questa è oggi! Mi sento di cantare con Eddie Perron. Tutti acclamino la potenza del nome di Gesù, che gli angeli cadano prostrati. Portate il diadema reale e incoronatelo, Signore di tutti. Su Cristo la solida roccia io sto, ogni altro terreno è sabbia che sprofonda, ogni altro terreno. Ora, per molti di voi che leggono insieme a noi e a cui piacerebbe annotare il testo, e a volte quello si riferisce alle scritture che ho scritto qui sugli appunti, inizieremo stamattina, leggeremo da San Matteo 15:21. Poi Gesù, partitosi di là, si ritrasse nelle parti di Tiro e di Sidon. Ed ecco una donna cananea, uscita di quei confini, gli gridò dicendo: «Abbi pietà di me, o Signore, figliuol di Davide! La mia figliuola è malamente tormentata dal demonio». Ma egli non le rispondeva nulla, e i suoi discepoli, accostatisi, lo pregavano, dicendo: «Licenziala, perché ella grida dietro a noi». Ma egli rispondendo disse: «Io non son mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ed ella venne e l'adorò, dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispondendo disse: «Non è cosa onesta prendere il pan dei figliuoli e gettarlo ai cani». Ed ella disse: «Bendici, Signore, poiché anche i cani mangiano le miche che son cadute dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù rispondendo le disse: «Oh donna, grande la tua fede, siati fatto come tu vuoi». E da quell'ora la sua figliola fu sanata. Ora, stamattina vogliamo parlare della fede. Ora, il mio argomento stamattina è perseveranza. Perseveranza significa essere persistente, arrivare ad una meta. Ora, la fede è la sostanza di cose che si sperano, l'evidenza di cose che non si vedono. Abbiamo il nostro corpo e il nostro essere qui è come un seme. Ed un seme all'esterno ha un guscio, dentro il guscio c'è una crosta o una polpa, scusate, e dentro la polpa c'è un germe. Ecco il modo in cui siamo noi, corpo, anima, spirito. Ora, per il corpo ci sono cinque sensi, vista, gusto, tatto, olfatto e udito. Per l'anima c'è la coscienza e così via, cinque vie d'accesso per essa. All'interno ce n'è una sola via d'accesso. E quella via d'accesso è lo stesso luogo in cui Dio ha posto ogni uomo da Adamo ed Eva, la propria volontà. La vostra volontà di vivere o la vostra volontà di morire, qualsiasi delle due vogliate. E siete basati sul libero arbitrio morale e da qualsiasi spirito vi lascerete dominare, voi porterete i frutti. La vostra vita sarà dominata dall'interno. E la fede, così tante persone si affidano su questi cinque sensi all'esterno, vanno bene, niente contro di loro se sono in accordo a questo sesto senso. Quest'anima, questo spirito può essere solo di due tipi. Uno di essi è lo spirito di Dio, l'altro è lo spirito del diavolo. Non potete servire allo stesso tempo due padroni? Siete interamente dati ad uno o siete interamente dati all'altro? E se avete lo spirito di Dio in voi, avete fede e crederete ad ogni parola che Dio scrisse. E se non lo avete, potreste essere... Ora, il diavolo non è come pensano alcune persone. Lui è malvagio, è tutto, ma è seducente. Il diavolo ti fa pensare di aver ragione. Ma quando non sei d'accordo con la parola, quello dimostra che non è lo Spirito di Dio, perché lo Spirito Santo ha scritto la Bibbia e quindi deve essere in accordo alla parola. E ricordate, domenica scorsa, solo una piccola incredulità nella parola di Dio. Eva, Satana le disse la verità e non negò che la parola fosse vera, ma quella sola piccola parte della parola causò tutto questo problema. La donna non la credette perché era alla ricerca di sapienza invece di rimanere con la parola. Quando Dio dice qualcosa, cieli e terra passeranno, ma la sua parola non passerà mai. La parola di Dio deve essere adempiuta fino in fondo. Essa deve essere adempiuta proprio in ogni minima parte. Ora, perseveranza, essere persistenti, cercare di arrivare ad un obiettivo, cercare di... Siete concentrati su qualcosa e siete persistenti in ciò, perché credete sia la cosa che volete e credete di poterla ottenere. Ora, scusatemi, per essere persistenti dovete aver preso una decisione ora su quello che andrete a fare. Ora, non potete avere fede in Dio senza conoscere la parola di Dio o sapere qualcosa in merito a Dio. Ora, se qualcuno vi dicesse, se andrete a toccare quel palo sarete sanati, se siete ammalati, io non lo crederei. Voi potreste crederlo, ma quello è semplicemente un po' troppo arduo per la mia fede. Io non credo che ci sia alcuna virtù in quel palo, non più di quanto ci sia virtù in una statua o un monumento o un crocifisso o qualcosa del genere. Credo che la virtù sia in Cristo e Cristo è la parola. Nel principio la parola era e la parola era appo Dio e la parola era Dio e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. Ora, la parola stessa torna nella forma dello Spirito Santo in noi, ed esse parola in voi, Dio in voi. Così tanti vogliono indicare Dio verso qualcosa di mistico, molto in passato, o così lontano da non poterlo raggiungere. Dio è in voi, la speranza della gloria, Cristo, la mente che era in Cristo, in voi. Vi state allungando proprio oltre a ciò, cercando di prendere quello che vi è stato dato. Dio nell'essere umano, tutti Cristo, quando era sulla terra, era il corpo di Dio. Dio creò questo corpo. Era un corpo diverso, benché fosse un corpo umano. Sapete, Salomone gli edificò una casa, ma Stefano disse: non di meno l'Altissimo non abita in case fatte per opera di mani, ma un corpo tu mi hai preparato. Ora Dio si preparò un corpo nella forma del Signore Gesù, il quale era il Cristo, che significa l'unto. E ora tutto quello che era Dio era in Cristo. Egli era la pienezza della deità corporale. È quello che dice la Scrittura. Ora, e tutto quello che Dio era, egli lo riversò in Cristo. Egli era Emmanuele, Dio con noi. E tutto quello che era Cristo lo riversò nella Chiesa. Che cos'è? L'unto, per continuare la sua opera, affinché la sua parola possa vivere costantemente. Egli visse per la parola del Padre. L'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. E la Chiesa non vive di pane soltanto, ma della parola di Cristo. E lo Spirito Santo entra e prende la parola di Cristo e la rende un'azione vivente oggi. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Vedete, Dio non cambia. Se Dio prende mai una decisione, deve rimanere in quella maniera. Se Egli cambia, allora è umano come lo sono io. Egli è solo un uomo che può fare un errore. Ma Egli è infinito, quindi, ed Egli è infinito, ed Egli è onnipotente, e non può fare un errore ed essere Dio. Quindi la sua prima decisione, quando un uomo peccò, egli lo perdonò sulle basi del credere la sua parola. Viene il secondo uomo, egli deve agire allo stesso modo o agì male quando agì la prima volta. Se un uomo fu guarito tramite guarigione divina per la fede in Dio, egli lo concesse al primo uomo. Se viene l'uomo successivo, Dio deve agire allo stesso modo, se ha soddisfatto le stesse basi. Se non lo facesse, egli avrebbe rispetto della persona e mostrerebbe parzialità, il che di certo non lo renderebbe Dio. Vedete? Dovete avere fede in quello che state facendo, e se il vostro cuore non ci condanna, se sappiamo che la Bibbia ci insegna qualcosa e noi manchiamo di farlo, allora là c'è qualcosa in cui non possiamo avere fede. Vedete, voi non potete prendere una decisione, perché sapete che ci sono certe cose che Dio insegna con cui voi non vi allineerete. E quando lo fate, allora dove vi trovate? Vedete, voi non potete avere fede in quello a cui state arrivando. Non potete salire qui e dire: io ieri sera ero fuori ubriaco e, Signore, voglio che stamattina tu mi guarisca. Io non berrò più molto. Dovete arrendere a voi stessi, dovete dare a voi stessi interamente a Dio. Dovete obbedire ogni parte della parola, darvi completamente e poi prendere la parola. Quella parola è nella Chiesa, è una parola vivente. La Bibbia disse: la parola è un seme che un seminatore uscì a seminare. Ora, non potete aspettarvi di seminare l'appolo e ottenere frumento. Se seminate frumento, raccoglierete frumento. Se seminate l'appolo, raccoglierete l'appolo. Quindi dovete avere la parola di Dio. E nessun credente posizionerà mai la parola di Dio da qualche parte nel passato. Non lo ha mai reso uno smidollato o un Dio storico. Egli è un Dio storico, certo, ma Egli è lo stesso, disse la Bibbia. Ebrei 13:8, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quindi, quanto Egli era nella storia, Egli è oggi. Non può perdere la sua potenza, ed è dove è maturata la debolezza nelle nostre chiese, al principio, nella prima chiesa apostolica. E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato a prendere quella chiesa e a spezzare la fratellanza e a fare delle persone diversi membri di sette di organizzazioni, al punto che siamo arrivati ad un mucchio di caos di niente. Torniamo alla parola, torniamo a Dio, torniamo alla parola vivente. Se quella Bibbia non produce ogni cosa che essa dice essere su ogni promessa, io non ho alcuna fede in essa. Ma la primissima parola che diceva, venite a me voi tutti affaticati ed oppressi, quando l'ho provato era la verità. Quindi questa è la parola o non è la parola? Se la parola deve produrre tutto quello che essa ha promesso, se non lo è allora ciò, cos'è giusto e cos'è sbagliato? Per me è tutta la parola di Dio o non lo è affatto. Niente o tutta, una delle due. Quindi io la credo. Ogni precetto, ogni linea, ogni punteggiatura, ogni virgola, ogni accento. Credo che l'intera cosa sia la parola di Dio. Tengo stretta la mia anima ad essa. Non toccare un palo, toccare qualcos'altro, un palo di totem o qualche uomo, qualche donna. Io credo nel toccare Dio tramite il credere alla sua parola, tramite la fede. Allora quando lo fate, quella parola diventa una vita in voi, la parola germinata, e ogni parola di Dio è germinata. L'unica cosa, se prenderete una manciata di grano e la terrete qui sul palco, non produrrà mai niente rimanendo qui. Deve entrare nel terreno, non semplicemente terreno, ma il giusto tipo di terreno per nutrirlo. Se la buona parola cade in un terreno povero, porterà un raccolto povero. Prendete dei buoni chicchi e metteteli in un terreno buono. Nella giusta condizione porterà il centuplo. Così è la parola di Dio quando viene messa dentro il cuore umano con una fede immortale nel Signore Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la potenza di Dio là per annaffiarla. Essa germinerà e produrrà ogni cosa che disse avrebbe prodotto. È una parola. È la parola di Dio. Gesù disse, Giovanni 14:12, chi crede in me le opere che faccio io le farà anche lui. Ebbene, certamente lo credo, queste opere che faccio io, la giusta traduzione di quello, più di queste ne farete. Dice, maggiori di queste ne farete, non potreste farne di più grandi. Egli fermò la natura, risorse i morti, compì ogni cosa, ma in altre parole, Dio fu manifestato in un uomo, Cristo. Ora è manifestato universalmente nella sua Chiesa, più di queste, le stesse opere. Qualcuno mi disse non molto tempo fa, per essere un po' critico, disse, opere maggiori? Egli disse, voi farete, noi compiamo le opere maggiori. Dissi, compite quelle minori prima di fare quelle maggiori. Mostrami solo le opere minori. Potete renderla, rigirarla intorno e cercare di farle dire qualcosa, ma comunque essa rimane la stessa. E osservate, chiunque abbia abbastanza fede da credere ciò, essa si manifesterà nello stesso modo in cui lo fece Dio. Ora, oggi abbiamo così tanto sotto le emozioni e così via, quello e così via. Non ho niente da dire contro ciò, quello sta fra l'individuo e Dio. Ma per me, ogni parola, ogni azione deve venire da questa Bibbia. Deve essere la parola di Dio, allora so che essa è vera. Se Dio, la Bibbia lo sostiene e dice che è vero, con una promessa, allora è la verità. È qualcuno che ha trovato la fede, che rimane là, su quella parola e la fa vivere di nuovo. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quando vediamo ciò nella promessa di Dio, allora possiamo essere perseveranti, possiamo credere davvero, rimanere là, perché la promessa di Dio, rimanere proprio con essa, non importa quanto a lungo servirà, lo porterà alla luce. Sapete, una volta egli parlò del seme di senape, o la fede come un granello di senape, il più piccolo. Un seme di senape è fra i semi più piccoli che ci siano oggi sulla terra. Ma che cos'è? Non si mescolerà con nulla. Il seme di senape non si mescolerà con nessun altro. Potete prendere il cavolo e lo spinacio e produrre la rapa e così via, e potete portare diverse sostanze mescolando semi, ma la senape non si mescola. Mi dicono che non si può mescolare con niente, è senape e rimane senape. E quando un uomo prende una parola di Dio, non importa quanto piccola sia quella fede, ma se non si mescolerà con alcuna incredulità, ciò lo porterà fuori alla luce. Alcuni di noi hanno una grande fede che compirà proprio miracoli. Alcuni hanno fede solo per stare saldi finché accade, ma se è fede genuina, una volta che lo afferra, non c'è niente che vi scuoterà via da essa. Non si mescolerà. Allora quella persona è persistente, ha perseveranza. Non importa quante persone dicano i giorni dei miracoli sono passati, egli non lo crede, rimane saldo perché ha soddisfatto le condizioni e ha fatto penetrare quella parola in un cuore di fede che la crede, egli rimane là. Lo so, ho visto il cancro citologico uscire dalle persone e sordi, muti e ciechi, universalmente attorno al mondo, i morti risorti, e so che è vero, giusto, operando in base alla visione, certamente, allora sapete qual è la volontà di Dio, non potete operare finché non conoscete la volontà di Dio. Una promessa nella Bibbia che vi dice una certa cosa è la parola di Dio, poi egli manda il suo spirito di nuovo nella chiesa nei doni per manifestare se stesso solo, per appianare le piccole differenze e così via, per rendere se stesso reale fra noi. Oh, che cosa! Come potremmo chiedere qualcosa di diverso? Vedete, quando egli viene da noi e si rende noto a tal punto, ha personalizzato a tal punto se stesso, Dio, fra il suo popolo. Ancora un po', è il mondo, c'è una parola greca, cosmos, che significa l'ordine del mondo, sprofonderà, ogni ordine del mondo deve sprofondare, ogni nazione che è dominata da Satana è stato sempre così e lo sarà sempre al di fuori di Israele quando esse diventano nazione. Satana portò Gesù sulla cima del monte, disse, gli mostrò i regni del mondo, tutto quello che era e sarebbe venuto, disse, io te li darò se ti prostrerai e mi adorerai. Egli disse, allontanati Satana. Egli sapeva che li avrebbe ereditati nel millennio. Ma ognuno, mi sono trovato dove i faraoni una volta governavano il mondo conosciuto, e si deve scavare 20 piedi sotto la terra per trovare i loro regni, i loro seggi, dove una volta sedevano i cesari di Roma e i faraoni d'Egitto, tutte queste cose. E se il mondo proseguisse, avverrà lo stesso di queste democrazie. Ma c'è, di cosa parlano tutti? Qualcosa nel cuore umano che cerca di trovare quell'unità. E se solo alzassero lo sguardo, l'unità viene da Dio, la potenza di Dio. Quando il credente, la creazione qui sulla terra che Dio ha creato, viene unita a Dio, allora avviene un'unità e porta fede. E quando un uomo vede ciò, è persistente, nessuno lo scuoterà. Gesù là disse, le opere che faccio io le farete anche voi. Ancora un po' ed il mondo, cosmo, non mi vedrà più. È l'ordine del mondo, non mi vedranno più. Molti membri di chiesa, brava gente che va in chiesa, vive al riparo del pensiero di essere a posto. Ebbene, non siete a posto come membro di chiesa, siete un cittadino. Potreste cercare di agire bene, ma amico, lascia che ti dica, devi nascere di nuovo. Non si entra nella chiesa, non si entra nella chiesa stringendo le mani, non si entra nella chiesa tramite l'appartenenza alla chiesa, si entra nella chiesa per nascita. Sono stato nella famiglia Branham per 52 anni, non mi hanno mai chiesto di unirmi alla mia famiglia per far del mio nome un Branham. Sono nato nella famiglia dei Branham, sono un Branham per nascita. Ed ecco come siete un cristiano per nascita, quando siete nati dallo Spirito di Dio, persistente, sì, ecco quando potete ottenere qualcosa. Tutti gli uomini attraverso le epoche sono sempre stati in grado di ottenere quel, sono persistenti, se hanno fede in quello che stanno cercando di ottenere. Dipende da quello che è il vostro risultato, dipende da quello che state cercando di fare, che siate persistenti o meno, quanta fede avete in quello che state facendo, dobbiamo avere fede in Dio, dobbiamo credere a Dio. Ho molte scritture trascritte qui a cui voglio riferirmi. Ora, se un uomo sta cercando di essere persistente, egli prima deve avere qualcosa che gli darà fede in quello che sta facendo. Ora, ricordiamo per iniziare che la Bibbia ci dice che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora, ricordatelo. Dio, quando Cristo era sulla terra, egli disse: le opere che faccio io le farete anche voi. Marco 16 disse: andate in tutto il mondo. L'ultimo discorso che Gesù tenne alla Chiesa. Ascoltate, il primo incarico che egli abbia mai dato alla sua Chiesa era andare nelle città prima che egli venisse. Matteo 10 è di guarire i malati, purificare i lebbrosi, risorgere i morti, scacciare i diavoli liberamente come avete ricevuto. Liberamente date. Quella era il suo primo incarico alla Chiesa. L'ultimo incarico, o le ultime parole che uscirono dalle sue labbra quando ascese, finché tornerà di nuovo con un grido, la voce d'arcangelo, egli disse: andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crede sarà battezzato, sarà salvato, chi non crede sarà condannato. È una congiunzione che unisce insieme la vostra frase. E questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome scacceranno diavoli, parleranno in nuovi linguaggi. Se coglieranno serpenti o berranno cose mortifere, non farà loro alcun male. Se imporranno le mani sugli ammalati, riceveranno guarigione. La Bibbia disse: ritornarono gioendo, il Signore operava con loro, confermando la parola con segni che seguivano. Vedete? Erano persistenti in ciò, perché avevano qualcosa da raggiungere. Avevano una commissione diretta. Per quanto durava quella commissione? Per tutto il mondo, ad ogni creatura. Per quante generazioni? Ogni generazione, ogni creatura. Pietro disse nel giorno di Pentecoste: ravvedetevi tutti voi, siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo, perché la promessa se per voi e per i vostri figli e per coloro che hanno da venire, anche per quanto il Signore nostro Dio ne chiamerà. Come potete posizionare lo Spirito Santo e la potenza di Cristo tanto tempo fa, in qualche quasi preistorico, tanto tempo fa, in qualche generazione là dietro? Dio sapeva che lo avrebbero detto. Ecco perché disse: non vi lascerò orfani, pregherò che il Padre vi mandi un altro Consolatore, lo Spirito Santo. Ancora un po' ed il mondo non mi vedrà più, tuttavia voi mi vedrete, perché io, ed io è un pronome personale, io sarò con voi anche in voi fino alla fine della consumazione. Amen. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno, Dio vivente nella sua Chiesa, nel suo popolo. Quale denominazione, fratello Brenner? Egli non ci lega alla denominazione. Dio tratta con individui, ogni uomo, ogni donna, ragazzo o ragazza che gli crederà, non importa a quale denominazione appartengano, egli sta cercando cuori affamati. Ora, persistente, cercando di ottenere qualcosa. Ogni uomo attraverso ogni epoca è stato in quel modo. Ora, prendiamo per esempio Noè. Noè fu molto persistente dopo aver trovato la volontà di Dio. Dovete prima trovare la volontà di Dio. Ora, dovete trovare la volontà di Dio stamattina, mentre venite, perché si preghi per voi. Dovete trovare la volontà di Dio, se è la volontà di Dio di guarirvi o meno. E la cosa successiva che dovete fare, se venite per ottenere la salvezza, dovete scoprire se è la volontà di Dio salvarvi o meno. La prima cosa che dovete scoprire è qual è la volontà di Dio. E allora, se avete davvero ricevuto il seme nel vostro cuore, allora potete essere persistenti. Non c'è niente che vi smuoverà. Non importa cosa cerca di dire l'uomo sapiente, non è così e non è questo e quello e l'altro. Non vi muove di uno iota, perché sapete qual è la volontà di Dio. Egli l'ha parlata nel vostro cuore, la vostra fede là si stabilisce e rimarrà proprio ferma. Non importa se non c'è altro che un seme di senape, vi porterà proprio fuori dal luogo la volontà di Dio. Sì, Noè, dopo aver sentito la voce di Dio dirgli che viene un'inondazione, sarebbe venuta, scusatemi, che avrebbe distrutto il mondo, la natura sarebbe stata fatta a pezzi. Non disse Gesù: come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo? La natura sarebbe stata in subbuglio e oggi lo vediamo. Voglio fermarmi qui per un minuto. Quando stavo arrivando a Bombay, dove noi il Signore Signore ci ha dato la più grande folla a cui predicare che abbiamo mai avuto, 500.000 in una sola volta. C'era un articolo nel giornale che stavo leggendo, diceva, il terremoto deve essere finito. Diceva, alcuni giorni prima che venisse il terremoto, tutti in India sono poveri, molto poveri, costruiscono i recinti con pietre e così via, e gli uccellini volavano via dalle rocce, dai loro nidi, e uscivano nei campi e si posavano sugli alberi. Il bestiame che si trovava vicino a mura e torri uscì nel campo sotto il sole caldo, non rimaneva nell'ombra, rimasero là fuori al sole, non sapevano cosa fosse questa cosa strana. Poi tutto ad un tratto un terremoto fece cadere le mura, cadere le torri. Se gli uccelli fossero stati là dentro, sarebbero stati uccisi. Se il bestiame vi fosse rimasto sotto, sarebbe stato ucciso. Non vedete lo stesso Dio che avvisò gli uccelli e le bestie nei giorni di Noè? E perché volete chiamarla premonizione, o come mai volete chiamarla, come Dio si è occupato di questi uccelli? Egli ha dato loro un istinto per volare via da quel muro e allontanarsi da quella cosa prima che colpisse. Pensate che Dio si preoccupa abbastanza di un passero da farlo uscire dal muro? Quanto più valete voi di un passero? Egli sa come prendersi cura dei suoi. Sorella che giaci qui su questa barella lettiga, se egli ha cibato il passero e ha vestito il campo di erba, quanto più egli pensa a te, quanto più di un passero sei tu. Abbi fede in Dio, nonostante i sentimenti o qualsiasi altra cosa, è la parola di Dio, afferrala e tienila, giusto? E sii persistente, credila, tieniti alla sua parola. Poi dopo che si fermò il terremoto e gli uccellini volarono indietro, volarono nei loro luoghi e disposero le rocce in modo da tenere o i posti di nuovo nelle rocce e costruirono i loro nidi. Il bestiame? Lo stesso? Dio che era nei giorni di Noè. Noè, ebbene, pensate che la scienza gli avrebbe detto, avevano una scienza più grande di quella che hanno ora, potevano ottenere risultati più grandi di quanto possono ora. Loro avevano una tintura che fa sembrare perfette le cose fino a questo giorno. Avevano un fluido per imbalsamare in modo da creare delle mummie. Non potremmo farlo oggi, così mi viene detto. Poi con un'altra cosa loro costruirono la piramide. Chi potrebbe costruire una piramide oggi? Quei grandi massi là che trovandosi e considerando là e osservando la Sfinge, ebbene, servirebbero molti vagoni per metterci sopra un piede. Come portarono lassù quei massi? Dove lo fecero? La potenza della benzina non ci riuscirà. Non abbiamo niente, a meno che non sia l'energia atomica. E quella potrebbe essere stata la stessa cosa che causò la distruzione antidiluviana, che fece uscire dall'orbita il mondo e lo allontanò dal sole, lo spinse indietro e causò la pioggia. Se Dio disse che ci sarebbe stata pioggia, ci sarebbe stata la pioggia, a prescindere che ci fosse mai stato meno. Non importa quante prove scientifiche ci furono per Noè, Noè udì la voce di Dio, disse pioverà, e non c'era mai stata pioggia sulla terra. Vedete come egli prese Abramo sulla cima del monte e là gli disse di sacrificare il suo proprio figlio. E quando Abramo preparò Isacco e il piccolo Isacco domandò un bel simbolo di Dio e suo figlio, gli legò le mani dietro, disse ecco il fuoco ed ecco la legna e così via, ecco le pietre, ecco l'altare, ma dov'è il sacrificio? E quel vecchio padre, ora di circa 114 anni di età, con un figlio che aveva aspettato per 25 anni, attraverso difficoltà e così via, e come si era tenuta a quella parola immortale di Dio che era stata piantata nel suo cuore, che egli avrebbe avuto comunque il bambino. Cos'era lui? Persistente! Disse l'ho tenuto fin qui, so che se Dio me lo ha dato credendogli egli lo risorgerà dai morti. Eccovi, persistente, mantenendosi per prima cosa a quella parola di Dio. E quello, quando si preparò a togliergli la vita, c'era un angelo che afferrò la sua mano e fermò il suo pugnale, e c'era un montone attaccato per le corna nel deserto dietro di lui. Da dove venne quel montone? Era in viaggio da 3 giorni, e qualsiasi uomo quel giorno poteva camminare facilmente 25 miglia. Cammino 25 e 30 ogni volta che vado a caccia o a pattugliare, o qualsiasi cosa, li faccio facilmente, e abbiamo cosiddetti piedi. piedi a benzina. Quell'uomo veniva da tre giorni di viaggio e poi guardò in lontananza e vide il monte. Ebbene, bestie selvagge avrebbero ucciso quel montone. E un'altra cosa, era sulla cima del monte dove non c'è acqua né niente. Non sorprende che chiamò il luogo Geova Giara. Il Signore provvederà da se stesso al sacrificio. Come può egli fare queste cose, fratello Branham, nei giorni della scienza, nei giorni del grande mondo scientifico? Come può egli compiere questo? Come pensate che lo possa mai fare con ciò? Egli ancora Geova Giara, il Signore. Atteniamoci alla sua parola ed egli è in grado di operare quello che ha detto. Amen. Può prendere una fredda chiesa morta, formale, può prendere un membro da quella chiesa e mettere in quel tizio la vita di Dio e infiammarlo con il Vangelo, può prendere una prostituta dalla strada, può prendere un ubriacone dal vicolo laggiù, farne un uomo ed una signora, perché Geova Giara, il Signore provvederà da se stesso al sacrificio. Amen. Come possiamo mettere Dio sui nostri principi? Meditiamo con i nostri principi, crediamo con i nostri principi. Liberatevi di quella cosa. Ecco cosa portò Eva nei problemi. Lei stava meditando con i suoi principi. Meditate con i principi di Dio, quello che dice la sua parola. Innalzatevi sopra quello per fede, credendo alla sua parola. Noè disse, non mi importa quanto la scienza possa dimostrare che non c'è acqua lassù, Dio è capace di mettere acqua lassù. Egli lo farà perché l'ha promesso. Se l'ha promesso, egli lo farà. Ed egli, che cosa fece? Non andava solo in giro a dire bene. Egli mi ha detto, così, sì, io lo credo. Egli fece qualcosa in merito. Oh, fratello, sorella, vedete cosa intendo? Non rimase solo seduto là a dire, Dio ha detto così. Egli fece qualcosa in merito. Se volete essere salvati stamattina, Dio ha promesso la salvezza. Allora fate qualcosa in merito. Non rimanete solo seduti là. Non unitevi ad una chiesa e portate la vostra lettera di chiesa in chiesa. Egli ha promesso salvezza, liberazione. Se siete malati, perché sedete qui? Come il lebbroso disse quel giorno quando la città era assediata, perché ce ne stiamo qui finché siamo morti? Quando Samaria era assediata dai Siri, dissero, ce ne stiamo qui finché siamo morti, noi saremo qui per sempre, moriremo proprio qui. Se andiamo nella città là dentro, stanno morendo di fame. Scendiamo al campo del nemico. Oh, ma che povero! Che piccola fede potevano avere, che piccola cosa, arrivarono al campo del nemico che stava cercando di ucciderli, ma dissero, se moriremo, moriremo comunque, quindi se salviamo, avremo la vita salva, ebbene faremo bene. E andarono là e Dio onorò quella briciola di misera fede, e non solo li liberò, ma liberò Israele. Quello che ci serve oggi sono uomini e donne che prendono Dio alla sua parola e siano persistenti con essa. Dio farà in modo che i terremoti e le scosse scendano prima al campo. Dio si prenderà cura se ci sarà pioggia lassù o meno. Dite bene, fratello Branham, il dottore mi ha detto che stavo morendo, ho il cancro. Potrebbe essere così. L'uomo vi sta dicendo tutto quello che sa, ma l'unica cosa che può fare è ha cinque sensi con cui operare. Ne può usare due. Che cos'è? Un senso è il tatto, quello successivo è la vista. Vedere e toccare. Può toccare qualcosa o vedere qualcosa tramite una radiografia. È tutto quello con cui deve operare l'uomo. È tutto quello che sa, ma sta facendo il meglio che possa fare. Ma non guardare a quello, egli è arrivato al suo limite. Guarda quassù a quello che questo ha promesso. Di come può essere fatto? Dio ha detto così, quello lo stabilisce quando Dio l'ha detto. Quello stabilisce. La sua parola è stabilita eternamente per sempre in cielo. E le sue parole furono fatte carne, e la sua carne oggi in voi, se la lascerete diventare carne. Se dimorate in me, le mie parole in voi, allora chiedete quel che volete, vi sarà fatto. San Giovanni 15, vedete, vogliamo solo lasciare che quelle parole rimangano qui dentro. Credetelo, è la verità, è un seme, ed esso porterà a compimento ogni cosa che ha promesso. Ora, notate, la scienza sarebbe uscita là un gruppo di scienziati e avrebbe detto, signor Noè, lei è un buon ministro, noi la apprezziamo, qui ha una buona congregazione, la sua famiglia, ma comunque se lei, non siamo d'accordo con lei e sappiamo che lei è differente, lei sta causando solo fanatismo che viene seminato fra le persone e sta anche impaurendo alcune persone, dicendo loro che il mondo sta giungendo alla fine. Vogliamo mostrarglielo e dimostrarglielo scientificamente. Oh, quel diavolo non è morto, egli sta ancora provando a fare quello stesso che disse: se sei il figlio di Dio, lasciami vedere un miracolo, compi un miracolo e trasforma questo pane, questo, hai fame, fai di queste pietre pane, io ti crederò. Lo stesso diavolo in quei sacerdoti istruiti disse: se sei il figlio di Dio, scendi dalla croce e dimostracelo. Vedete, quel diavolo non, egli proprio non muore, vedete. Il diavolo toglie sempre il suo uomo, ma il suo spirito rimane qui per un altro. Ma lasciate che vi dica qualche incoraggiamento: anche Dio toglie il suo uomo, ma il suo spirito rimane qui per un altro. Sì, qualcuno riceverà quella parola, qualcuno sarà unto in un modo nell'altro, dipende da quello che voi, quale spirito è dentro questo granello. Eccolo, lo crederete o non lo crederete? Ebbene, non siete. Qualcuno mi ha detto non molto tempo fa, un ministro, sareste sorpresi, ed ero nell'ufficio di un dottore quando lo disse, e vi dico la verità, ho trovato più dottori credenti nella guarigione divina che ministri. È così? Sì, signore, sono stato sotto il... Sapete che sono stato intervistato per conto della rivista Look o non Look, ma qual è quella rivista che ha scritto del miracolo di Doni? Reader Digest, sì. E quando mi avevano intervistato là dai fratelli Maio, sapete cosa dissero? Non dichiariamo di essere guaritori, dichiariamo solo di aiutare la natura. C'è solo un guaritore, è Dio. Oh my, eccovi, sono uomini che possono pensare. Qualcuno può guardare oltre e guardare all'intera cosa. Siamo esseri umani, siamo soggetti alla morte, errori e tutto. Egli è Dio infinito, dobbiamo crederlo. Se potessi spiegarlo, allora non si tratta più di fede. Non posso spiegare perché una mucca nera mangia erba verde e dà latte bianco, ma lo fa, è così. Neanche voi potete spiegarlo. No, signore, non so spiegare come Dio compie queste cose, ma egli proprio disse che lo avrebbe fatto. Non lo saprò mai, voi non lo saprete mai, ma lo crediamo. Per fede siete salvati, per fede siete guariti. Tutto ciò che viene per giunta da Dio deve venire per fede. Tempo fa, trovandomi in una trasmissione, un tizio stava deridendo la riunione, non sapeva chi fossi, disse: non lo credo, disse, non potrebbe essere fatto, io proprio non lo posso credere così, disse, mi deve essere dimostrato scientificamente, dissi, allora non potrebbe mai essere un cristiano, non potrebbe mai. Egli disse: oh, io sono un cristiano, dissi, non può esserlo, non può, dissi, mi dimostri scientificamente dove si trova Cristo, dissi, è un uomo sposato. Egli disse sì, dissi, ama sua moglie? Egli disse sì, dissi, mi dimostri scientificamente cos'è l'amore? Egli, io dissi, ebbene, disse, non potrei farlo, dissi, allora non hai niente di quello che chiamo amore. Vede? Ora lei solo, lei quello, è una falsa credenza nella sua mente, vede? Se non può dimostrarlo scientificamente, mi dica quale, scenda qui e mi compri un litro di amore, mi compri fede per 10 centesimi, non può farlo! È l'intera armatura di Dio, è fede, amore, gioia, pace, longanimità, bontà, mitezza, gentilezza, pazienza, l'intera armatura del credente è fede. Crediamo Dio per fede, perché Dio ha detto così. Allora che cos'è? Abramo fu giustificato secondo Paolo per fede, ma secondo Giacomo per le opere. Abramo stava parlando di quello che Dio vide e Giacomo stava parlando di quello che vide l'uomo. Mostrami la tua fede tramite le tue opere, senza le opere e così via, vedete? Allora se non avete delle opere insieme alla vostra fede, mostra che non avete fede. State solo parlando dalla vostra bocca, ma se avete davvero fede, lo credete e agite in quel modo. È così, mettetelo in azione. Noè lo fece, egli lo mise in azione, proseguì proprio a costruire l'arca. Non importava quello che qualsiasi scienza dicesse. Ora guardate qui, dimostriamo scientificamente che lassù non c'è pioggia. Non mi importa quanto possiate dimostrarmelo, quanto possiate dire che tramite la ricerca scientifica o qualsiasi cosa vogliate chiamarla, Dio mi ha detto sta arrivando la pioggia ed io credo a Dio. Ecco tutto. Pioverà. Da dove verrà? Signor Noè, mi piacerebbe chiederle, signore reverendo, da dove verrà quella pioggia? Dove si trova? Ebbene, Dio è capace di metterla lassù se egli mi ha detto che ci sarà, giusto? E oggi dicono che questo non può essere fatto. Vedono il discernimento nella riunione. Dicono, deve essere telepatia. Una telepatia. Una telepatia. Un discernimento dello spirito, delle visioni del Signore. Che genere di telepatia avevano i profeti? Cosa aveva Gesù quando si trovò là quel giorno? Ed ecco venire Filippo, ed egli fu salvato, e andò e portò Natanaele, lo portò davanti a Gesù, e Natanaele disse, ora non ci potrebbe essere niente di buono che esce da Nazareth. Quindi quando egli salì, dove si trovava Gesù? Gesù lo guardò e disse, sei un israelita, non hai frode. Ed egli disse, Rabbi, quando mi hai conosciuto? Come hai mai potuto conoscermi? Disse, prima che Filippo ti chiamasse quando eri sotto l'albero, ti ho visto. Ora fisicamente quello era, se ci siete mai stati, sono 15 miglia attorno al monte. I due posti, un giorno di viaggio attorno al monte. Come fece egli a vederlo? Allora, che cosa? Essendo un uomo di fede, essendo un uomo che voleva vedere la parola di Dio resa manifesta, voleva sapere, conoscere quello che Dio aveva detto. Il Signore vostro Dio susciterà. Quando verrà il Messia, egli sarà un profeta proprio come era lui. Ed egli lo vide e seppe. Egli disse, Rabbi, tu sei il figlio di Dio. E così il suo nome è immortale. Ma là si trovarono quei grandi sacerdoti rigidi che avevano alle loro spalle abbastanza dottorati in teologia, filosofia e legge, forse venuti da una discendenza di ministri che stavano là, pensavano di conoscere la parola, la conoscevano la parola, ma ci sono molti che non conoscere la sua parola, ma conoscere lui, conoscere colui che è nella parola, è così, conoscere lui la vita che è nella parola. Ora rimasero là e dissero, quest'uomo è Belzebù, è un indovino, egli vede quelle cose, egli è un indovino. E Gesù si voltò e disse sapendo, ora aspettate, loro non lo dissero mai ad alta voce, lo pensarono nel loro cuore ed egli conosceva i loro pensieri. Lo dice la Bibbia? San Luca, sì. Sì, egli conosceva i loro pensieri, vedete? Loro pensarono che egli leggesse la loro mente, percepì i loro pensieri, disse dite una parola contro di me, vi perdonerò per quello, ma in altro modo un giorno verrà lo Spirito Santo per fare la stessa cosa e se direte una parola contro esso, parlerete contro quello, non vi sarà mai perdonato in questo mondo, neppure nel mondo a venire. Vedete? Vedete? Lo Spirito Santo non potevano comprenderlo. Dovevano rispondere alla loro congregazione perché la loro congregazione si trovava là e dissero ebbene egli deve leggere le loro menti. Egli esercita la telepatia. È un Belzebù, un indovino. E chiunque sa che un indovino è dal diavolo. E chiamarono l'opera di Dio definendo un diavolo le opere di Dio. Non sapete che qualsiasi cosa il diavolo ha è qualcosa che è pervertito da quello reale? Cos'è una bugia? È la verità pervertita. Cos'è un adulterio? È un atto giusto pervertito. Tutto il peccato è la verità e la giustizia pervertita. Cos'è la morte? Vita pervertita. Certamente, è il modo in cui è nella sua parola, ecco com'è, e la gente cerca proprio di oscurarlo, metterlo in ombra, fargli dire altro perché non sanno, non hanno la fede per prendere la parola, ma Natanaele sì. Che ne di Simone quando salì là? Aveva sentito quel suo vecchio padre fariseo dire, Simone, figlio mio, prima che venga il tempo della fine, forse ci saranno. Ho aspettato che venisse nei miei giorni, ma egli non è venuto, forse verrà nel tuo tempo. E se egli lo farà, Simone, ecco cosa avverrà. Avverrà di tutto, figlio, e ci sarà ogni tipo di cose false che sorgeranno ovunque. Ma ricordati questo, rimani con la parola. Ora, questo Messia sorgerà, egli sarà un profeta, e questo Messia sarà un profeta proprio come era Mosè, perché la nostra parola di Dio dice che egli sarà un profeta come lui. Ora, saprai che egli sarà più che un profeta, sarà il Dio profeta, ma le sue azioni e le parole saranno di un profeta, perché non si potrebbe salire oltre a quello fino ad arrivare a Dio, vedi? Così disse egli, egli sarà un Dio profeta, le sue opere qui sulla terra mostreranno un profeta. Così noi sappiamo che lo è, sarà Dio, ricordatelo. E immagino quando Andrea venne e gli disse quella notte, oh, abbiamo visto il Messia. Immagino che Simone disse, allontanati, va via, ah, vai, non infastidirmi. Ma il giorno successivo, quando partecipò alla riunione, si avvicinò alla presenza del Signore Gesù ed egli disse, il tuo nome è Simone e sei figlio di Giona. Quello tolse il formalismo da lui. Che cosa fece lui, egli Gesù, quel pescatore ignorante che non poteva nemmeno firmare il proprio nome? La Bibbia disse che era sia ignorante che illetterato, ma piacque a Dio con quella fede di renderlo Pietro, la piccola pietra. Gli diede le chiavi del regno, su questa roccia edificherò la mia chiesa. Che cosa? Su una roccia, come dice la cattolica? No! Su cosa? Che cos'è? Sulla rivelazione spirituale, vedete? Carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che nel cielo ti ha rivelato questo. Su questa roccia, sulla parola di Dio scritta che viene rivelata spiritualmente, edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere, perché è più che un seme di senape, è la potenza di Dio che si muove fra i mortali sulla parola, la parola resa vita. Ecco cos'era in Noè, egli disse, la parola è vita in lui e mi preparerò perciò. Ebbene, non ha piovuto ieri, hai detto che avrebbe piovuto. Quando pioverà? Non lo so, ma pioverà. Come sai che avverrà? Dio ha detto così. Come dissero ad Abramo, ebbene 80 anni, lui e sua moglie 90 anni, la povera vecchia moglie che correva là, portava delle spille cose come le scarpine per il bambino, per 25 anni, eccola a 90, su un bastone per camminare, così che gira Abramo, gobbo e la barba che scende. Che ne è in merito, Abramo? Ehi, hai lasciato molto tempo fa la città di Ur. Hai detto che avresti avuto un bambino. Che ne è ora? Gloria a Dio, lo avremo comunque. Perché Dio ha detto così. Ebbene, è stato 25 anni fa. Dio ha detto così. Non fa differenza se sono 120 anni. Egli lo farà comunque. Vedete? Persistente, perseveranza, seguendo, inseguendo, lo avete afferrato. Come il ragazzino che faceva volare l'aquilone, disse, dove si trova? E gli disse, non lo so, ma è là fuori da qualche parte, posso sentirlo? Alla fine del filo? Ecco tutto. Uomo o donna che prendi la parola di Dio, avete fatto presa su qualcosa. La vostra ancora si mantiene dentro la cortina. Le tempeste e le onde possono premere e scuotere in ogni direzione, ma siete ancorati. Lei passerà proprio fino al punto. State perseverando. La crederete? Noè lo credette, certo, ed egli ottenne il proposito di Dio per la sua vita. Volete ottenere il proposito di Dio per la vostra vita? Allora siate perseveranti. Quando voi perseveranti, quando prendete la parola, tenetevi ad essa, la promessa è vostra. Mosè, quanti personaggi potrei portare ora? Qui dico Mosè nell'Esodo. Mosè era uno studioso, un diplomatico, un soldato. Non solo un soldato, era un generale. Non era solo un generale, ma era il futuro faraone. Amen. Proprio ora mi sento religioso, quindi scusatemi. Sì, un futuro faraone. Se voleva liberare il suo popolo, bene, aveva l'Egitto in mano. Era il futuro faraone. Avrebbe fatto quello che voleva quando sarebbe diventato faraone. Ma Dio gli parlò, un giorno lassù, in un pruno ardente. Oh, egli fuggì come un godardo, con tutta la sua istruzione, tutta la sua teologia, egli fallì, tutte le sue grandi cose, egli fallì. Ma un giorno, in un pruno ardente, Dio lo incontrò. Quando Dio venne da lui in questo pruno ardente, osservatelo, con un bastone in mano, sua moglie su un mulo, con il piccolo Gerson seduto in braccio a lei, sulla strada per l'Egitto. Cos'era lui? Stava scendendo per prendere possesso. Egli era, aveva perseveranza, fu molto persistente.
Moses, do you think you're 80 years old? And with a crooked stick in your hand?
Mosè, ma cosa pensi? Ha 80 anni e con un bastone storto in mano, secco che più non si può. Un bastone storto, l'invasione di un solo uomo che scende in Egitto come un uomo solo che va in Russia per conquistarla. Ci serve solo, Dio ha bisogno di un solo uomo, è solo, egli ha bisogno di un solo uomo completamente nella sua mano. Un uomo è tutto quello che gli serve, può far cadere la Russia a pezzi con quell'unico uomo. Egli prese Noè, prese Mosè mentre correva in questa direzione. Si era stabilito per una bella vita, un'amabile giovane ragazza, la sposò, ebbe un figlio, erede delle pecore di suo suocero Jetro, il sacerdote di Madian. Aveva preparato tutto, aveva una bella casa, un luogo, viveva là fuori in modo confortevole e una volta ogni tanto cacciava con la sua balestra, forse e uccideva un cervo, e pieno di bacche, e pieno di pecore, la lana, e il commercio, le carovane passavano, ebbene lo aveva creato, niente di cui preoccuparsi. Ma un giorno il peso per il popolo, il suo popolo di cui era gravato, l'aveva già dimenticato. Erano giù in Egitto. Egli aveva fallito, così Dio può fare qualcos'altro in merito. Ma un giorno, quando Dio lo incontrò in un cespuglio ardente, parlate di perseveranza, eccolo andare. Dov'è il tuo esercito? Non ne ho bisogno. Il mio esercito è un esercito invisibile. Così come avvenne a Dotan un mattino quando il profeta, il mio esercito è un esercito invisibile, eccolo andare. L'unica cosa che si poteva vedere era un vecchio bastone curvo tirandosi dietro questo mulo e la barba che era spinta dal vento. Lode a Dio, i suoi occhi volti verso il cielo, scendeva per prendere il comando. A volte la fede vi fa agire in modo ridicolo per la mente carnale, ma se la parola di Dio deve avvenire, siate perseveranti, guardate Dio adempierlo. Egli scese, era molto persistente, si avvicinò davanti a Faraone, sembrava che stesse per fallire, disse, ti mostrerò se sono mandato da Dio o meno, gettò il suo bastone sul pavimento, così come per dire, e diventò un serpente, lui ed Aaron. Ed egli proprio chiamò due astrologhi o due uomini posseduti dal diavolo come li abbiamo negli ultimi giorni, imitando gli stessi eletti se possibile. E così scesero, gettarono a terra i loro bastoni, diventarono la stessa cosa. Ora Mosè sapeva quest'unica cosa, che il Dio che lo aveva mandato era in grado di prendersi cura di lui. Ora egli non sapeva come agire in seguito. Si arriva ad un punto in cui non si sa cosa fare e la gente dice, non è mai stato guarito. Ebbene, ecco la cosa ancora là. Se Dio ha messo quello sul tuo cuore, rimani fermo. Continua solo a testimoniare per la gloria di Dio. Continua. Mosè disse, so che Dio mi ha mandato. Cosa avvenne? Il serpente sibilò 3 o 4 volte questo grande, forse un pitone o qualcosa, si alzò e ingoiò gli altri. Avete mai pensato a cosa avvenne agli altri bastoni? Si raccolse solo quello. Gli altri non esistevano più, ed ecco come Dio farà uno di questi giorni per la sua potenza. Sì, Mosè era perseverante. Allora, per prima cosa sappiate, egli lo mandò fuori e disse, fai questo, Faraone. E disse, se non lo farai, faremo così e così. Ed invocò Dio, ed egli mandò mosche, pulci, tutto il resto sulla terra. Cos'era lui? Era determinato. Dio gli disse, porta quei figliuoli di nuovo a questo monte, di nuovo qui. Egli sapeva di avere la volontà di Dio, sapeva di avere la visione davanti a lui, sapeva che cielo e terra sarebbero passati, ma quella visione non poteva fallire. Così scese laggiù, persistente. Ascolta, fratello, se stamattina puoi venire con una visione della volontà di Dio, se puoi venire con la parola di Dio, non mi importa cosa avviene, sarò persistente. Oh, nel mio cuore, da quando sono seduto qui, ho ricevuto una visione da Dio. Sono persistente, sarò perseverante. Scenderò, conquisterò. Questa cosa deve lasciarmi. Ti lascerà, fratello, non preoccuparti, ti lascerà. Davide, stando lassù davanti a Golia, ebbene, fu persistente, disse, intendete dirmi che sopporterete e lascerete che quella scienza moderna, gli scienziati là fuori, ora suona sacrilego, ma spero che sappiate cosa intendo. Intendete dirmi che gli scienziati moderni possono stare là e dire che i giorni dei miracoli sono passati quando la parola del vivente Dio lo contesta? Intendete dirmi che lascerete la scienza moderna dire che non c'è tale cosa come la guarigione divina e la Bibbia? Più del 60% del ministero di Gesù era divino, sì, 86% penso, era guarigione divina? E la promessa, e le ultime promesse? Intendete dirmi, miei fratelli ministri, che rimarrete fermi e lascerete che questi cosiddetti culti moderni denominazionali vadano qui nella Lega delle Chiese o il Concilio delle Chiese? E intendete dirmi che rimarrete in quell'organizzazione e lascerete che soffochino la parola di Dio in voi e vi dicano che i giorni dei miracoli sono passati? Chi siete voi ad ogni modo? Avete mai avuto qualche esperienza? Siete mai nati di nuovo dallo Spirito di Dio? Voi, se lo sei, fratello, di certo prenderai la parola di Dio in merito, che ogni altra cosa sia una menzogna, certamente. Notate, Davide ebbe un'esperienza, prese una piccola fionda, non aveva molto, era una fionda, ma sapeva che il Dio del cielo era con lui, e uscì là e uccise un orso e un leone, e sapeva cosa avrebbe fatto, e disse, intendete dirmi, se Dio può darmi nelle mani quell'orso e quel leone, quanto più può darmi quel vanitoso filisteo incirconciso là fuori? Questo mondo odierno che si vanta, dicendo che i giorni dei miracoli sono passati e una Russia sta sorgendo qui e spugnando ogni chiesa e facendole vergognare. Non c'è niente in esse per cui operare, perché questo piccolo castro laggiù, quel piccolo individuo posseduto dal diavolo, ora io lo conosco, gli ho stretto la mano e l'ho incontrato e così via quando ero là e mi parlava in bel modo e tutto così, disse che credeva stesse per venire un millennio ed un Cristo e così via, ma si è venduto al diavolo. Ma cosa ha fatto? Ha fatto delle buone cose, ha fatto una cosa, ha contraffatto tutto il denaro ed ha iniziato la valuta di nuovo. Ecco quello che dovrà avvenire qui uno di questi giorni, dove questi grandi porci delle distillerie di whisky e le compagnie di tabacco che possono prendere la loro tassa sul reddito e metterla qui nella televisione. So che sto parlando sui nastri, ma lasciate che vi dica, dopo tutto è la verità, è il denaro che dovrebbe andare al governo, ma loro possono eluderlo. Ma iniziate voi, mancate di pagare la vostra una volta e vedrete cosa avviene, vi spoglieranno per esse. Intendete dirmi che quel mucchio di filistei incirconcisi possono stare qui fuori e sfidare l'esercito del Dio vivente? Sosteniamo cose simili, ciò di cui ha bisogno la Chiesa è tornare a Dio, tornare alla sua parola, tornare alla potenza, tornare a Pentecoste, non all'organizzazione pentecostale, tornare all'esperienza di Pentecoste. Quei tizi sono fuori rotta quando parlano di un'organizzazione pentecostale. Pentecoste è un'esperienza. Viene al metodista, battista, presbiteriano o chiunque la voglia. È così. Dio non si occupa di una nazione, di un popolo, di una denominazione. Egli si occupa di un individuo. Sempre si occupa dei gentili, prendendo un popolo dai gentili per amore del suo nome. Vedete? Ecco il modo in cui egli si occupa di loro. Ora, velocemente, devo sbrigarmi. Davide disse, intendete dirmi che lo lascerete accadere? Egli disse, questa piccola fionda. Egli inseguì quel leone. Che cosa? E lo uccise. Ed inseguì l'orso. E lo uccise. Disse, quanto più Dio mi darà quel filisteo vanitoso là fuori che dice che i giorni dei miracoli sono passati. Costui lo derise e disse, ti infilzerò sulla punta di questo subbio, la lancia. Ti appenderò e lascerò che gli uccelli mangino la tua carne. Egli poteva farlo. Saul gli disse, quell'uomo è un... Ebbene, le sue dita sono lunghe 14 pollici. Disse, ebbene, quell'uomo è un guerriero dalla sua giovinezza e non sei altro che un ragazzino rossiccio. Oh, ma disse, ho qualcosa da dirti? Ho qualcosa di cui tu non sai. Ebbene, non sei nulla, disse suo fratello. Torna a casa, sei un birbante. Quando tornerai, farò in modo che il papà ti dia una sculacciata. Cosa disse lui? Disse: stavo pascolando il tuo servo mio padre un giorno, stavo pascolando le sue pecore là fuori, io confido nel Signore Dio. E un leone venne, prese uno degli agnelli e io lo inseguì, perché era stato incaricato, guidato da suo padre, e lo abbattei, e quando si rialzò lo uccisi, perché mi era stato dato quell'incarico. Oh fratello ministro, ci viene affidato un incarico. Un leone viene e prende uno dei suoi servitori e lo porta fuori. Sto arrivando con una fionda stamattina, una fionda di preghiera di fede che salverà il malato e Dio lo rialzerà. Quello che gli disse, lo stiamo inseguendo per portare quell'agnello di nuovo nell'ovile. Abbiamo bisogno di te, ogni cristiano, abbiamo bisogno di ognuno di voi. Abbiamo bisogno di voi, dobbiamo avervi. Il Padre ci ha dato un incarico, affrontiamolo, manteniamo l'incarico. Egli disse, e se egli poteva farlo per quella pecora, quanto più stando qui sfidando le armate del Dio vivente. Mi vergogno di mio fratello e di tutti gli altri, disse, come dire, mi vergogno di loro, della vostra debolezza. E io mi vergogno del mio gruppo ministeriale quando un giorno li sento rimanere e concordare, allinearsi con gli increduli nel dire: oh, non c'è tale cosa, non c'è, voi non aspettatevi che avvengano tali cose. Pietro disse il giorno di Pentecoste: la promessa è per voi e per i vostri figli e per i figli dei vostri figli, per coloro che sono lontani, anche per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Se egli sta ancora chiamando, sta ancora versando lo Spirito Santo. Se lo Spirito Santo vive ancora in voi, esso deve vivere la stessa vita che visse là in passato in Gesù Cristo. Se vedete spuntare un tralcio e produrre una mela, ebbene, il successivo non porterà una pera e il seguente una prugna. Se lo fa, è innestato, è giusto. Ma se la radice originale dell'albero metterà un altro tralcio, sarà una mela. Quindi oggi abbiamo molte organizzazioni e denominazioni che sono state innestate. Quegli alberi vivranno, sì signore. Ho visto un albero l'altro giorno con 9 diversi agrumi su di esso e aveva melograni, e aveva, credo fosse pompelmo, limone e tutto su di esso. Ma in realtà era un albero di arancio. E dissi all'uomo, il signor Sherritt, mio amico, dissi, ebbene, com'è essendo un albero di arancio? Egli disse, ebbene, si incide solo l'albero e si inserisce questo innestato. Dissi, ebbene, quando porterà frutto porterà l'arancia? Disse, no, porterà secondo il suo genere. Eccovi, fratello, quando vi dico, quando le chiese sono innestate in Cristo, tali, o cercano, supposte essere, entratela, intagliate dentro solo tramite un nome, definendosi le chiese di Cristo, quando lo fanno, cosa portano? Frutti denominazionali. Ma se quel ramo porterà mai un altro ramo, sarà come era il primo. Ma lascia che ti dica, fratello, se lo Spirito Santo è reale nella chiesa oggi, quel genere di chiesa dovette scrivere un libro di atti a seguito, se la chiesa del vivente Dio, la chiesa di Gesù Cristo diventa di nuovo vivente tramite lo stesso Spirito Santo che scese il giorno di Pentecoste, essa scriverà un libro di atti a seguito, giusto? Sarà persistente, perseverante finché quella cosa avverrà. Oh Dio, abbi misericordia di noi! Sì Signore, Sansone, egli era molto perseverante, finché poteva sentire quelle 7 ciocche intorno a lui. Sapeva che era una promessa che Dio gli aveva dato. Ed ogni uomo e donna potrebbe essere tanto persistente come era Sansone, finché potete sentire quella potenza della promessa di Dio intorno a voi. Ecco, la parola disse così, e potete essere perseveranti finché sapete di avere quella promessa nel vostro cuore. Quella fede che vi ha detto, mentre siete seduti qui ora, quella fede dice, sono guarito. Vedete? Lo sentite? Continuate proprio a camminare. Fratello, Dio si prenderà cura dei filistei. Non preoccuparti. Avete mai pensato a come Sansone con quella vecchia mascella di mulo? Sapete quanto erano spessi quegli elmi? Alcuni di essi circa un pollice o un pollice e mezzo di solido bronzo. Potevano prendere una spada a due mani e colpirlo sulla testa con essa? Non lo avrebbe ferito. E Sansone prese una vecchia marcia, scusatemi, quella vecchia mascella secca del mulo, e la raccolse e ne abbatté 1000. Ebbene, il primo colpo sopra quelle teste, quella mascella sarebbe andata in 1000 pezzi. Ma vedete, il miracolo era nella mascella tanto quanto in Sansone. Egli sentì, se posso sentire lì, quella promessa, disse, fateli venire. E fratello, egli iniziò ad abbattere Filistei a destra e a sinistra. Perché? Fu persistente finché l'ultimo Filisteo venne steso al suolo. Amen. Che cosa aveva? Non molto. Aveva una mascella di mulo per combattere contro spade e lance e uomini addestrati. Ma aveva la potenza di Dio su di lui. Notate, la potenza di Dio venne prima su di lui. Oh, fratello, combatti finché ogni sintomo se n'è andato. Alleluia! Combatti finché ogni dubbio se n'è andato. Dite, ebbene, il mio caso è diverso. Prendete quella mascella e mettetela al tappeto. Questo disse, ma sai, sono solo un po' diverso. Sto diventando troppo vecchio. Mettetelo al tappeto. Abramo aveva 100 anni. Proseguite. Ebbene, ma il mio caso è molto grave. Giona fu nella pancia della balena con le mani legate dietro, sdraiato nel vomito della balena. Ovunque guardasse c'era la pancia della balena. Aveva molti sintomi, ma si girò e disse, ancora una volta guarderò verso il tuo santo tempio. Signore, non potete nasconderlo. Ecco tutto, persistente, perseveranza. Rimanete proprio con la parola di Dio. Perché Giona rimase così? Perché sapeva che quando Salomone dedicò il tempio, pregò e disse, Signore, se il tuo popolo sarà in difficoltà da qualche parte e guarderà verso questo luogo santo, allora ascolta dal cielo, rispondi alla loro preghiera. Ed egli sapeva questa sola cosa, che Dio avrebbe ascoltato quella preghiera. E se Giona, sotto quelle circostanze, poteva avere così tanta fede in Dio, che ne è di voi? Non c'è nessuno di voi qui in così gravi circostanze, ora quanto più guardate ad un tempio dove un uomo alla fine si sviò, Saul, che fece la preghiera, ma era la consacrazione di Dio quando lo Spirito Santo testimoniò tramite una colonna di fuoco che entrò e scese dietro. La stessa colonna di fuoco di cui avete la foto con voi, oggi, muovendosi tra noi, facendo gli stessi segni e prodigi. Qual è il problema? Ascoltate silenziosamente, ascoltate! Come potremmo noi, quando guardiamo non ad un tempio terreno o qualche organizzazione o qualche denominazione, ma alla destra di Dio, dove Gesù siede là con i suoi stessi indumenti insanguinati, amen, il suo stesso sangue davanti al Padre per fare intercessioni sulla vostra confessione. Amen. Ebrei 3 disse che egli è un sommo sacerdote, sempre vivente per fare intercessioni. Oh, mai, davanti al Padre stamattina, un sommo sacerdote. Se Giona poteva guardare fuori, rifiutare di vedere la pancia della balena, quanto più noi possiamo evitare di vedere un piccolo dolore e il piccolo malessere o il piccolo qualcosa che abbiamo. Io guardo verso la tua santa promessa, Signore. Non potete nascondere un santo dalla sua preghiera. È tutto in merito. Certo, oh, egli lo era. Devo sbrigarmi, amici miei. Sarò di nuovo troppo in ritardo. Ancora alcuni, un piccolo testo qui. Giovanni era così sicuro perché Dio glielo disse. Sapete, ora suo padre era un sacerdote, sapete, ma strano, egli non andò giù per essere un sacerdote, andò nel deserto. Non voleva mescolarsi nella teoria dell'uomo. Andò nel deserto per scoprire all'età di 9 anni. Suo padre e sua madre, essendo anziani, sapevano che non avrebbero mai visto il loro figlio profeta entrare in potenza in quel giorno. E ricordate, quello stesso spirito ci è promesso in questo ultimo giorno, Elia. Ricordate, Gesù non si riferì mai a quello quando disse, egli parlò di Giovanni Battista. Se notate, io mando il mio messaggero davanti al mio volto, Matteo 3, perché se non lo fate, avete una contraddizione nella scrittura. Egli disse prima che questo giorno venga, del grande e terribile giorno del Signore, verrà per bruciare la terra con fuoco. La terra non fu bruciata col fuoco in passato in quei giorni, il mondo sarebbe bruciato con fuoco dopo questa venuta. Egli avrebbe mandato Elia per raddrizzare le cose e portare di nuovo le persone alla riconciliazione. E quello che questo Elia avrebbe restaurato, il primo che venne, avrebbe portato la fede dei padri verso i figli, ma quello negli ultimi giorni li avrebbe restaurati alla fede dei padri, vedete? Vedete di nuovo ai padri pentecostali originali, il giusto messaggio, il principio. Elia, Dio, mandalo, è la mia preghiera. Mandalo, oh Signore, mandalo velocemente. Pregheremo per lui affinché appaia sulla scena. E Dio ha sempre il suo rappresentante da qualche parte sulla terra. Non è mai rimasto senza un testimone da qualche parte. Ha sempre un testimone che rimane fedele. E io credo che egli sia, credo che siamo all'ombra della venuta del Signore proprio ora. Il tempo in cui la potenza di Dio sorga di nuovo nella forma del profeta Elia e faccia scendere e raddrizzi le persone e le porti, quel piccolo gruppo, come fu ai giorni di Noè, come fu ai giorni di Lot, così sarà. La Chiesa sarà proprio nella minoranza. Bene, troviamo che Giovanni non scese per ottenere il suo addestramento ecclesiastico, ma andò nel deserto per ottenere un'esperienza. Quando tornò fuori, parlava del deserto. Generazione di vipere, serpenti, che trovò nel deserto. Lascia posta alla radice dell'albero, i suoi sermoni erano basati su cose tali. Ma osservate, si fecero avanti, e gli disse: c'è uno fra voi ora che voi non conoscete. Egli sapeva quello di cui stava parlando. Sei tu il Messia? Egli disse: no. Sei tu quel profeta, quel Messia profeta che doveva sorgere? Non lo sono, disse, ma egli si trova ora fra voi. Può darsi che forse Caiafa, il sommo sacerdote, fosse stato là, che immagino non ci fosse. Era troppo dignitoso per scendere in un luogo simile. Ma lui, alcuni di quei sacerdoti potrebbero aver detto: signore, ecco il fratello Jones, è un bravo individuo, il fratello tal dei tali, qui il fratello John Doe, lui, io credo che egli, il Signore, lo renderà un messia. Giovanni disse: lo riconoscerò, ci sarà un segno che lo seguirà. Egli lo sapeva. Benedetti sono gli spirituali che comprendono. Benedetti sono coloro che hanno occhi e possono vedere, orecchi che possono udire. Disse: lo riconoscerò. Dio identificherà, lo identificherà. Dio conferma i suoi servitori. Sì, Signore. E dopo un po' egli venne, guardò lassù e vide. Disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Egli fu persistente che nessun dottorato in filosofia, legge, doppia L, qualsiasi cosa fosse, entrasse qualche sacerdote, qualche uomo dell'ora preferito con qualche buffonata. Egli era quell'uomo, scese là e sapeva chi egli era, perché c'era un segno che lo seguiva. Egli sapeva chi era. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. La Chiesa di Dio viene suscitata e posta nella potenza. Sì. Ora, proseguendo finché completerò il testo, ora, Giovanni, persistente, ed aveva perseveranza perché sapeva che avrebbe riconosciuto quel Messia, perché il Messia doveva portare un segno. Ed oggi vediamo i segni del Messia in arrivo che sopraggiungono. Ora ascoltate in silenzio ora. Quando questa donna greca, quando sentì di Gesù, fede viene dall'udire. Ora lei era una greca, una pagana, quindi sentì e venne. Sapete cosa? La fede trova una sorgente che altri non vedono. La fede trova una sorgente che altri non possono vedere. Dite: oh, cosa c'è lassù? Cosa c'è qui? Cosa c'è là? Cos'è quella piccola? Oh, è la piccola missione? È così, è così? Ah, se Dio avrebbe fatto qualcosa, sarebbe venuto alla gerarchia della Chiesa Cattolica Romana, sarebbe venuto all'arcivescovo della Chiesa Metodista, sarebbe venuto ai padri anglicani o alcuni di loro, sarebbe venuto... Sì, quello è il modo in cui pensarono al principio. Ma dove nacque lui? In una stalla. Dove prese i suoi discepoli? Dal fiume, pescatori, di basso rango, senza istruzione. Vedete? Dio fa quello che vuole, ma voi lo conoscete. Come fu diverso qui, qui a Moab, quando Israele stava attraversando. Moab offrì 7 vitelli, proprio esattamente quello che aveva Israele. Moab offrì 7 sacrifici, montoni, proprio esattamente quello di Israele. Fondamentalmente erano esattamente lo stesso, ed erano erano effettivamente fratelli. Moab veniva dalla figlia di Lot. E qui c'era Balak quassù che offriva lo stesso sacrificio, agiva proprio tanto fondamentale quanto poteva essere. Ma cosa fece la differenza? Uno di essi aveva una roccia percossa, una colonna di fuoco, un suono del re nell'accampamento, un gruppo interconfessionale. Non avevano casa, nessun luogo da proclamare per loro. Si spostavano pellegrini e forestieri, vagavano in giro, professando di essere pellegrini e forestieri. Erano alla ricerca di una città. Ecco come oggi, non qualche connessione con qualche grandissima organizzazione. Il che va bene, ma quello non mi importa quanto apparteniate all'organizzazione, apparteniate a qualsiasi posto volete. Ma per prima cosa mettete il vostro nome là sul libro, lasciate che Dio lo scriva nel sangue di Gesù Cristo. Ricevete lo Spirito Santo con fede per credere ad ogni parola che gli scrisse, che essa è vera. Eccovi, sì. Ora, questa donna era greca, tanto per cominciare, ma la fede trova una sorgente di cui altri non sanno nulla. Ora ricordate, la sua parola è una spada. La Bibbia disse così, è una spada. Ebrei il 4:12, se volete annotarlo, Ebrei 4:12 disse che egli è la parola di Dio, è più affilata di una spada a due tagli. Lasciate che mi fermi qui solo un minuto. Ascoltate, la parola di Dio è più affilata di una spada a due tagli, penetra fino all'interno dell'osso e così via, il midollo, ed un giudice dei pensieri del cuore. È giusto? Quello, fermiamoci solo un minuto ora. Pensate, un giudice dei pensieri del cuore. La scrittura mente? Non può. Se si contraddice, non vale la carta su cui è scritta. È seduttrice. Se le promesse di Dio si contraddicono, cosa crederete? Come il ragazzo indiano che è venuto proprio di recente dal dottor Morris Raidard e loro, il presidente della missione Sudan, e rimasero là e disse, ricorda, disse, noi sappiamo che Gesù vive, disse il dottor Raidard, disse, perché egli vive nel mio cuore, è giusto? Egli disse, sì, e anche Maometto vive nel mio cuore. Disse, possiamo produrre tanta psicologia nel maomettismo quanto può il cristianesimo. Ma disse, ebbene, voglio vedere quei segni di prova, i segni di Marco 16 adempiuti. Disse, oh, quello, disse, siete solo, disse, vedere, signore, dal 9 capitolo, il 9 versetto del 16 capitolo di Marco, non è ispirato come il resto, è stato messo là proprio dal Vaticano. Egli disse, allora forse il resto di essa non è ispirato. Quindi che tipo di libro state leggendo? Disse, tutto il Corano è ispirato. Che vergogna! Che disgrazia per una chiesa cristiana! O è la parola di Dio, non è la parola di Dio. E se solo mettete fede in essa, osservatela operare, credetela, accettatela, sì signore, la crediamo. Che cosa? Un giudice dei pensieri del cuore. Ora, guardate, nel principio la parola era, e la parola era appo Dio, San Giovanni 1, e la parola è stata fatta carne, Cristo. E quando egli venne qui, guardò sul popolo, una piccola donna toccò la sua veste, egli si girò, disse, chi mi ha toccato? Pietro lo riprese, si guardò intorno e disse, chi mi ha toccato? Disse, tutti ti stanno toccando. Guardò intorno e disse, ma percepisco di essermi indebolito. Guardò, il tuo flusso di sangue si è fermato. Che cosa? La parola di Dio che percepisce il pensiero. Quei farisei dissero nel loro cuore, dissero, egli è Belzebù, vedete? Egli, ecco cos'è, è proprio esattamente. Si voltò e disse, vi perdonerò per questo. Gesù guardava l'uditorio e percepiva il loro pensiero. Che cos'era? La parola fatta carne, un giudice dei pensieri e degli intenti del cuore. Ecco cos'è ora la parola di Dio. Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Vedete? Dovete ottenere la parola vivente in voi per avere il Dio vivente in voi. Perché la parola qui è Dio. Quando essa è fatta carne in voi, resa spirito, vita in voi, quando essa entra nella vostra carne e nella vostra fede e diventa vita, allora siete un esempio vivente. Siete un'epistola di Dio retta da ogni uomo. Non la avrete come Cristo, non la pienezza, perché è stata divisa il giorno di Pentecoste. Ora voi che credete di dover parlare in lingue per avere lo Spirito Santo, voglio che ascoltiate questo solo un minuto. Quando lo Spirito Santo scese il giorno di Pentecoste, esso erano lingue di fuoco. Quella era la colonna di fuoco che guidò i figli di Israele. Si era separata ed era sopra ognuno di loro. Dio nella sua Chiesa, sì Signore, lo Spirito Santo, è così. Ecco dove ricevettero lo Spirito Santo quando parlarono in lingue. Non era una lingua sconosciuta, parlavano alle persone là fuori che potevano comprenderli. Il Vangelo in quel tempo doveva uscire. Uscirono in mezzo al pubblico e poi fuori nelle corti e iniziarono a parlare in lingue non sconosciute. Mettete il carro davanti al cavallo quando pensate di dover parlare in lingue sconosciute. No, Signore, parlarono in lingue. La gente comprendeva ogni uomo. Come adunque li udiamo parlare ciascuno nel nostro proprio natio linguaggio? Un atto di Dio che mandava lo Spirito Santo. Tanto più quello. Questa parola di Dio è più afflata di una spada a due tagli. Anche un giudice dei pensieri del cuore. E cosa? Essa può essere maneggiata solo da una mano. Una spada è dominante. Essa non ha niente se non è impugnata da una mano. E quando una mano di fede può prendere la parola di Dio, essa farà la stessa cosa che fece Gesù. Le opere che faccio io le farete anche voi. Forse potete tagliare solo poco, forse avete una debole mano di fede, potete tagliare abbastanza da dire: ebbene, posso vedere abbastanza luce per vedere di essere salvato. Ma che ne è delle altre promesse? Se avete una forte mano di fede, prendete l'intera parola di Dio e tagliate proprio attraverso ogni tenebra. Amen! Finché la luce di Dio splenda dentro e guardate Dio faccia a faccia, basandovi sulla sua parola. Amen! Lei ebbe molti ostacoli, questa povera piccola donna li ebbe. Ebbe molti ostacoli, ma la sua fede non ne aveva alcuno. No, no, lei aveva sentito, la fede aveva fatto presa. Aveva sentito e la sua fede aveva fatto presa. Ora, potrebbero averle detto questo: sai di essere una greca, sai che non otterrai nulla perché c'è la segregazione, vedi? Non otterrai mai niente qui. Ma prestò lei attenzione a quello? No, sì. Signore, aveva fede e quella fede era tutto ciò che le serviva, perché sapeva che quella era la parola di Dio che si trovava là. Aveva fede. Alcuni di loro potrebbero averle detto così: ma aspetta un minuto. La sua stessa nazione, la sua stessa chiesa potrebbe aver detto: ora aspetta un minuto, i giorni dei miracoli sono passati, non scendere laggiù, i giorni dei miracoli sono passati. Ma in un modo o nell'altro, nella fede essa ha una sorgente che non presta alcuna attenzione a quello e proprio non lo nota. Lei aveva già colto quella parola. Egli è la parola. Lei aveva fede per tenerla. Continuò a camminare. Potrebbero averla derisa, aver detto: ebbene, tutti gli altri rideranno di te, perché tua figlia sarà tanto malata l'anno prossimo quanto lo è quest'anno. Avrà ancora quel diavolo, sarà proprio tanto malata. Ma lei non prestò attenzione a quello. La fede aveva fatto presa, vedete? Sarai messa fuori dalla tua chiesa se entrerai mai in una di quelle? Ricorda soltanto, ti metteranno fuori, ti scomunicheranno. Quello non significava niente per lei. La fede proseguì proprio passando sopra quello. Lei era determinata ad arrivare a Gesù. Ecco tutto. Ora, per risparmiare tempo, quando potremmo prendere un testo per ognuno di quelli e rimanere con ciò, ma ora, per risparmiare tempo, quando arrivò a Gesù, ricevette comunque una delusione, lei stessa, ma non la sua fede. Quando arrivò a Gesù, egli disse: non sono stato mandato alla tua razza. Che netto rigetto! Non sono stato mandato a voi. Pensate solo, colui in cui pensava di avere così tanta fede, ed egli la rifiutò. Non sono stato mandato a voi, sono stato mandato solo ad Israele. Sei una gentile, non sono neanche stato mandato a voi. E inoltre, non siete altro che cani. Quello non infastidì quella fede, continuò proprio ad avanzare. Sì, disse, sono stato mandato solo alle pecore perse di Israele. Ora se fosse stato uno di noi, oh mai, quello sarebbe stata la fine. La vostra denominazione non c'è niente in merito. Oh, egli ha parlato della mia denominazione, non lo ascolterò mai più. Eccovi, andate avanti, vedete, non otterrete mai niente. Rimanete proprio con quella parola. Dove si trova quella parola? Andate proprio con essa. La fede si era ancorata. Alcuni di loro potrebbero aver detto, ebbene, ora ti dirò cosa. Ti derideranno, ti metteranno fuori dalla chiesa. Lascia che mi mettano fuori, vedete, va tutto bene. Gesù disse, non sono stato mandato alla tua razza, non sono affatto mai venuto per voi e non siete altro che cani. Non sta bene che io prenda il cibo dei figli e lo dia a voi, cani. E se quello fosse stato uno di voi metodisti, uno di voi battisti, presbiteriani, uno di voi pentecostali, mai avreste detto, ebbene quell'impostore, lo dirò al dottor tal dei tali e tal dei tali, egli aveva ragione. Vedete, non avete alcuna fede. Lei sapeva che là c'era dell'aiuto. Aveva sentito. La fede viene dall'udire. Udire cosa? La parola. Lei sapeva che là c'era qualcosa di reale. Sì, rimase ancora salda. Non importa se lei... Egli disse, ora ricorda, non sono stato mandato a te. Il Padre non mi ha mandato a voi, gentili. Voi, mucchio di cani. Pensi che prenderei il cibo dei figli e lo darei a voi, mucchio di cani indegni? Non sono stato mandato a voi, ma comunque la sua fede rimase salda. Fratello, lei non era una pianta da serra, doveva essere accudita, accarezzata come parte del raccolto oggi. Oh mai, ebbene, non ci andrò più, è proprio tutto in merito. Oh mai, non sorprende che non possiate tenere quella spada di fede, non sorprende che vi compromettiate sulla parola. Andate da qualche parte dove potete sentire qualche tipo di qualcosa di un po' effeminato messo insieme. Voi piccole piante da serra, voi, il primo piccolo insetto che vi colpisce vi uccide. Dovete sempre essere spruzzati. Oh, non credete a quella roba. I giorni dei miracoli sono passati. È lo spray del diavolo, un novellino. Lei non lo era, fratello, era risoluta. Lei aveva veramente qualcosa, tenne duro. Che cosa fece? Ammise che egli aveva ragione. Lei sempre, è la vera fede reale? Ascoltate, che taglio meno la vostra organizzazione, essa ammetterà la verità. Sì, signore, la verità, la fede. Se avete fede, ed è la parola di Dio e la promessa di Dio, non importa cosa dicono gli altri, voi la credete, la ammettete. Lei disse, è la verità, signore, sono greca, non sono degna, io sono un cane, non sono, io non sono degna di nulla, ma cerco solo le briciole. Io stesso sono uno che va in cerca di briciole, voi no? Voglio solo le briciole, signore. Non posso avere una chiesa come avevano il giorno di Pentecoste. Se non posso, Signore, lasciami solo avere le briciole che cadono. Pietro disse il giorno di Pentecoste, questo è quello. Ed ho sempre detto, se questo non è quello, terrò proprio questo finché verrà quello. Vedete? Sì, sì. Terrò proprio questo finché quello apparirà. Vedete? Questa è la parola. Quando qualcuno, io potrei non avere abbastanza fede per andarmene come Enoch e fare una camminata pomeridiana e salire a casa con Dio. Ma vi dirò una cosa, non starò mai sulla via di qualcuno che ha tutta quella fede. Sì, signore. Se ce l'ha, lode a Dio, ne sono grato. Lasciate che quella parola si ancori là dentro. Spero che si ancori in me, così quando verrà la morte vedrò la strada che si aprirà lassù per uscire fuori incamminandomi. È così. Sì, signore. Oh, quindi sono proprio alla ricerca delle briciole. Ma cercate di dirmi di queste persone moderne oggi, voi prendete solo le briciole. Oh no, se non possono avere il primo posto, non vogliono proprio niente affatto. O scenderai qua giù da me come Naaman era con la sua lebbra, scenderai e metterai le tue mani su di me e mi dirai tutte queste diverse cose e così via. O io proprio non lo crederò affatto. Ecco il modo. Ebbene, io proprio non tornerò più. Ecco perché non ottenete nulla, vedete? Dovete essere disposti a prendere le briciole. Lo avete inteso? Prendi le briciole, fratello mio. Prendi le briciole, sorella mia. Senza riguardo a quello che egli ti dà, tu ricevilo. Di Dio, ringrazialo. Ho solo un po' di fede, ma di certo mi aggrapperò a quella e ti ringrazierò per essa. Credo di poter essere sanato. Sì, Signore, credo che la parola di Dio è giusta e rimarrò fermo proprio su questa e sarò sanato. Osservate cosa avviene. Prendete solo la briciola più piccola, certo. Ricordate, lei non aveva mai visto un miracolo. Lei era pagana. Lei non gli aveva mai visto compiere alcun miracolo. Non aveva mai saputo che egli era Dio. Non aveva mai saputo, solo per aver udito. Ma quando arrivò là, forse, e vide qualcosa che egli aveva fatto, quello era differente. Vedete, li sentirono dire, bene, sai che nella loro Bibbia si dice che il Signore susciterà un profeta ed egli compirà miracoli e saprà i segreti del cuore e dirà alle persone queste cose e grandi cose avverranno. E così lei non lo aveva mai visto compiuto, ma lo credette comunque. Eccovi, eccovi. Penso alla meretrice Rahab. Lei non aveva mai visto Israele, ma aveva udito e nascose le spie, rinnegò i suoi, la sua stessa chiesa, il suo stesso popolo e tutto il resto, e nascose le spie perché aveva udito. Non disse mai, aspettate finché una volta sentirò predicare Giosuè, lasciate che dia la mia idea dopo averlo sentito predicare, lasciatemi vedere Dio aprire il Mar Rosso da qualche parte, o lasciate che lo veda fare qualcosa del genere, allora forse vi nasconderei tutti se avessi visto qualcosa del genere. Lei non aspettò quello, disse, io credo, abbiamo udito, oh Dio, ho udito, so che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. So che egli è Dio manifestato in carne, so che egli vive oggi nella sua chiesa, so che egli è ora qui, lo so. So che non fece scattare la mia foto, so che era la sua, so che è la stessa colonna di fuoco con noi oggi, perché essa sta facendo le stesse opere, gli stessi segni, gli stessi prodigi, le stesse cose che egli fece. È la stessa colonna di fuoco che guidò Israele, quando Gesù, chiunque conosce la propria Bibbia, sa che egli era l'angelo del patto, l'angelo che andò davanti a loro nel deserto. Non fece Cristo, Mosè stimò il vituperio di Cristo, ricchezze maggiori di quelle d'Egitto, seguì una colonna di fuoco fuori nel deserto. Gesù, quando egli era, quella colonna di fuoco fu resa manifesta. Egli disse, vengo da Dio e torno a Dio. Egli tornò al Padre. Poi dopo la sua morte, sepoltura e resurrezione e ascensione, Paolo, che allora era Saulo di Tarso, sulla via di Damasco, fu gettato a terra dalla stessa colonna di fuoco che nessun altro vide. Tutti loro stavano intorno, non la videro, ma Saulo la vide. Ed una voce disse, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Disse, chi sei, Signore? Egli disse, sono Gesù. Vedi, sono venuto da Dio, vado a Dio. Ora, se vi dicessi che in me ci fosse la vita di John Dillingham, vi aspetteresti che avessi grandi pistole qui fuori e vi sparassi. Se vi dicessi che in me c'è la vita di un artista, vi aspettereste che dipingessi il quadro di un artista. Ascolta, chiesa! Non vi sto sgridando. Guardate, se la vita di Cristo è nella Chiesa, farale. Se lo Spirito Santo è nella Chiesa, se questa colonna di fuoco di cui la scienza ha scattato la foto e così via, che vediamo sempre qui nella Chiesa, se quello è lo Spirito di Cristo, esso farà le opere di Cristo. Gesù disse, se non potete credere a me, credete alle opere che faccio. Esse sono quelle che testimoniano di me. Se lo Spirito Santo è ancora reale, allora lo Spirito Santo testimonierà di se stesso. Credete alle opere dello Spirito Santo. Ci sono stati molti falsi credi e finzioni. Aspettatevelo. Dio disse che sarebbero venuti. Ma cosa sta cercando di fare? Se c'è un dollaro falso, deve essere stato fatto da quello vero. Avete visto persone che dichiarano di avere lo Spirito Santo e vivere nell'adulterio e bere e tutto il resto. Loro non ce l'hanno. Stanno cercando di imitarlo. Ma c'è qualcuno di genuino che ce l'ha. Ha lo Spirito Santo e Dio conferma le sue parole. Consegna a seguire. La meretrice udì, lei lo credette. Ora questa donna sirofenicia, anche lei credette. Questa greca disse, Signore, prima disse, figlio di Davide. Un gentile non ha presa su Cristo come figlio di Davide. Quello era tramite il re Davide, la razza dei giudei. Egli non le prestò alcuna attenzione. Ma quando si girò e disse, Signore, aiutami. Amen. Quello fece presa su di lui. Egli era il suo Signore. Non un figlio di Davide, ma egli era il suo Signore. Signore, aiutami! Quello fece presa su di lui. E lei, egli si girò, disse, è vero che i cani mangiano gli avanzi della tavola del padrone? È vero! Guardate cosa! Quella donna ebbe il giusto approccio verso il dono di Dio. Che cosa disse? Egli disse che lei si avvicinò correttamente. Egli la disonorò, disse, sei, non sono stato mandato a voi, nella vostra generazione siete cani, le vostre razze non sono altro che cani, non sono stato mandato a voi? E lei disse, è vero, Signore, ecco la parola, amen, rimanete con la parola, la fede riconoscerà sempre la parola, ma i cani mangiano le briciole sotto la tavola dei loro padroni. Quello fece presa su di lui, Signore, aiutami! Egli si girò e disse, per aver detto questo, donna, grande la tua fede, e per aver detto questo il diavolo ha lasciato tua figlia. Cosa? Lei ottenne cosa? Lei avvicinò nel giusto modo il dono di Dio. Dovete avvicinare il... ricordate, quella fu la prima gentile che ottenne che si compisse un miracolo su di loro dal figlio di Davide. Ricordate, quello fu il primo miracolo compiuto per un gentile. È giusto, questa guarigione della donna sirofenicia. E così, lei ebbe il giusto approccio verso il dono di Dio. La fede ammette che la parola è giusta, riverente, umile, vedete? Non andate in giro dicendo, io non crederò a quella roba. Se non lo dice il nostro catechismo, non lo capisco. Non importa quello che dice il vostro catechismo. Mettete il catechismo o qualsiasi altra cosa sopra la parola di Dio. La parola di Dio è giusta, tutto il resto è una menzogna. Vedete? E lei venne riverentemente, pacificamente, riverentemente, umilmente. Dovete essere umili, la via che sale è in basso. Sempre chi si umilia sarà innalzato, ma chi si innalza sarà abbassato. Guardate Marta, quel giorno. Oh, so che vi sto trattenendo a lungo, ma io una volta o l'altra vi ripagherò e ne farò uno molto corto. Ascoltate, solo ancora poche cose da dire proprio ora e me ne andrò. Spero di non esaurire la vostra pazienza. Marta era molto, ebbe molta perseveranza nella presenza di Gesù. Guardate, salì lassù e disse, Signore, ora ricordate, lo mandò a chiamare per venire a pregare per suo fratello ed egli non lo fece. Ora, in Giovanni 5,18, Gesù disse, Giovanni 5,19 credo sia, Gesù disse, quando passò là per la piscina di Betesda e vide, sapeva che un uomo aveva avuto un'infermità per 38 anni. Guardate, circa 2000 persone stavano là, bambini idrocefali, infermi, ciechi, zoppi, deperiti, contorti. Gesù passò per la piscina, guardò tutto intorno pieno d'amore, pieno di compassione. Vedete, noi non sappiamo cosa significhi l'amore. Lo prendiamo dal lato umano. Pieno di compassione? Certo, stiamo parlando di compassione umana. Le vere compassioni sono fare la volontà di Dio, vedete? Eccolo! Oh, non gli direi nulla perché è un bravo ragazzo. Egli beve, fa questo. Gli serve Cristo. Non gli direi nulla perché è appartenuto a quella chiesa per molto tempo. Non gli menzionerei la guarigione divina. Oh, fratello, non sai cosa sia la compassione. Gesù passò attraverso là. Egli conosceva la volontà di Dio. Ricordate, egli solamente risorse un morto. Ricordate quello che è avvenuto qua. Passò là per quella piscina, passò di fianco a questa piscina. C'erano madri con piccoli bambini. Cercavano di aspettare che l'angelo del Signore muovesse le acque. Si incamminò là, andò da un uomo che aveva un'infermità, diciamo un problema alla prostata. L'aveva da 38 anni, si muoveva lentamente, non lo avrebbe ucciso. Disse, vuoi essere sanato? Che ne era di questo cieco, storpio, cieco, infermo, deperito? Disse, vuoi essere sanato? Vedete, egli sapeva proprio dove andare. Dio, la parola, lo guidava. Ora egli disse, vuoi essere sanato? Egli disse, Signore, non ho nessuno che mi metta nella piscina. Egli poteva camminare. Disse, quando scendo, qualcun altro mi precede. Egli disse, raccogli il tuo letto e vai a casa tua. Fu interrogato e portarono Gesù in tribunale per interrogarlo. E se egli facesse la stessa cosa oggi, sarebbe interrogato. E così, ne hanno lasciati 2000. Che ne è di loro? Conosco il vecchio fratello tal dei tali laggiù, la sorella tal d'Italia, una buona donna, è sdraiata là da 20 anni. Se ci fosse del Dio in lui, sarebbe sceso e l'avrebbe fatto. Quello stesso vecchio diavolo oggi dice la stessa cosa. Se tu sei, se questo è, se quello è, lo stesso vecchio diavolo, vedete, la stessa vecchia cosa. Quindi questi farisei lo interrogarono lassù in merito a queste cose. Osservatelo, in verità, vi dico, il figlio non può far nulla da se stesso se non quello che vede fare al padre, vedete? Egli aveva avuto una visione, la visione gli mostrò, quello che vedo fare al padre, similmente compie il figlio. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, vedete? Lo stesso Dio. Ora, Marta, nella sua presenza, lei si trovava là, disse, Signore, se tu fossi stato qui, ora, perché non venne egli? Perché il padre gli aveva mostrato una visione in cui Lazzaro sarebbe morto. Ora, guardate, loro mandarono a dire ed egli andò in un'altra città e mandarono a chiamare di nuovo e egli andò in un'altra città. Poi, alla fine, gli disse, Lazzaro dorme. Oh, loro, quelli furono i termini che egli usò. Non c'è morte per un cristiano, lo sappiamo. Oh, egli disse, se egli dorme, sta bene, si riposa. Disse, ma egli è morto, glielo disse nel loro linguaggio, ma vado a svegliarlo. Oh, si avvicina dove lei si trovava. Oh, posso vedere questo. Entrò nella città. Posso sentire i giudei dire, ecco il guaritore divino. E lasciarono la loro chiesa, tutto il resto, per seguire lui. E quando venne il vero caso, anche il suo amico sgusciò fuori città. Mandarono a dire, ora, egli è tornato. Gesù si incamminò. Ma la piccola Marta, qualcosa in fondo al suo cuore, qualcosa, era sempre stata un po' ostinata, voleva tenere la casa pulita e tutto, e Maria ascoltava la parola, ma ecco dove lei mostrò il suo colore, sgattaiolò fuori e scese laggiù. Ora lei, sapete cosa credo? Lei aveva letto di quella donna sunamita, sunamita, sapete, nella Bibbia. Ora, cosa avrebbe detto lei? Uscì, disse, Signore, è quello che lui era. Sembrava che lei avesse diritto di sgridarlo, dire, perché non sei venuto? Ebbene, noi non, ora crediamo davvero che sei un santo rotolante. Vedete, quel miracolo non sarebbe avvenuto. Ed ecco il motivo per cui non può accadere oggi. Oh, egli è qui in forma di spirito, non che lo si veda, ma il suo spirito è con la sua parola, vedete? Oh, certo, pregate per un risveglio e si diffonde nella chiesa, avviene qualcosa o dell'altro, e se qualcuno grida gloria a Dio, alleluia, chiuderete la chiesa. Non sapete cos'è un risveglio. Cristo viene nella chiesa e poi non lo fate neanche sentire il benvenuto. Compie un miracolo e guarisce qualcuno. qualcuno e dite, ebbene, potrebbe essere stata telepatia. Non sorprende che egli non possa operare fra di voi. Non sorprende che la chiesa di Laodicea è all'esterno bussando, cercando di tornare nella sua stessa chiesa. Ecco l'epoca in cui viviamo ora. Queste denominazioni lo hanno messo fuori al punto che egli è all'esterno cercando di rientrare. È così, messo fuori. Ora, troviamo che Marta si avvicinò a lui, disse, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, ma anche adesso, qualsiasi cosa tu chieda a Dio, Dio te la darà. Osservatelo, egli la mise alla prova. Disse, tuo fratello risorgerà. Disse, sì, Signore. Era un bravo ragazzo. Sorgerà nella resurrezione generale. Risorgerà nell'ultimo giorno. Disse, io sono la resurrezione e la vita. Là dispone alla prova. Un uomo che stava là a dire, egli era il solo uomo che sia mai vissuto. Il solo uomo che mai vivrà, che poteva dire quello. Il figlio di Dio disse, io sono la resurrezione e la vita. La Bibbia disse, nessuna bellezza che lo considerassimo, probabilmente le sue piccole spalle curve, stava ingrigendo quando aveva 30 anni e fu stimato averne 50. Dissero, hai solo 50 anni e dici di aver visto Abramo. Ora sappiamo che sei pazzo. Vedete? Il suo operare probabilmente lo aveva fatto invecchiare. Egli disse prima che Abramo fosse, io sono. Amen. Non lo sapevano. Egli era là, velato in carne umana. Disse, io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, sebbene sia morto, non di meno vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Lei disse, sì, Signore. Credo che tu sei il figlio di Dio che doveva venire nel mondo. Dove lo avete sepolto? Ho qui una piccola cosa che ho sempre detto, sapete, spero che se ferisco i sentimenti di qualcuno, non lo faccio volontariamente. Una donna della scienza cristiana una volta mi ha detto, fratello Branham, lei si vanta troppo di Gesù. Dissi, oh no, no, dissi, non mi vanto abbastanza, vorrei avere più lingue con cui vantarmi di lui. Vedete? E lei disse, bene, lo rende Dio. Dissi, lui era Dio, è ancora Dio, sarà per sempre Dio. Lei disse, egli era un mortale, era un uomo. Dissi, era sia uomo che Dio. Lei disse, le dimostrerò che egli era solo un uomo mortale, tramite la sua stessa Bibbia. Dissi, mi lasci sentirglielo dimostrare. Lei disse, San Giovanni l'undicesimo capitolo, Gesù andò alla tomba di Lazzaro e pianse. Dissi, quella è la sua scrittura? Lei disse, sì. Dissi, sorella, non intendo che questo sia sacrilego. Questo non è posto per gli scherzi, ma gliel'ho proprio detto. Dissi, è più inconsistente di un brodo fatto dall'ombra di un pollo morto di fame. Dissi, ebbene, sa benissimo che non potrebbe essere una cosa simile. Dissi, lasci che le dica qualcosa. Eccolo venire, con le spalle curve, piangendo. Egli piange con voi quando piangete. Sente il vostro dolore. È un sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento della vostra infermità. Piangeva scendendo alla tomba, sapendo quello che il padre gli aveva detto, perché disse che non faceva nulla finché il padre non glielo mostrava. Eccolo là, vedete che proseguiva. Stava andando a risorgerlo, ma poteva piangere umanamente con gli umani. Andava alla tomba piangendo, ma quando si trovò là, oh mai, disse, togliete la pietra, disse, egli puzza, il suo naso si era già infossato, 72 ore, vedete, o 4 giorni e notti, vedete, il suo volto si era infossato, era corrotto, era marcito. Disse, togliete via la pietra. Rimase là dietro e disse, padre, ti ringrazio perché tu mi ascolti sempre, ma io ho solo detto questo, vedete, glielo aveva già detto. Disse, dico questo solo per questi che sono vicini. Lazzaro, vieni fuori! Amen! Ed un uomo che era morto da 4 giorni si mise in piedi e visse di nuovo. Quello era più che un uomo. Quello era più che un uomo. Lo era di certo. Quello era più di un uomo che una notte scese dal monte affamato, cercando qualcosa da mangiare. Era un uomo, era affamato di qualcosa da mangiare. Ma quando prese 5 pesci o 5 focaccine e 2 pesci e sfamò 5.000, quello era più che un uomo. È così, è vero. Sì, Signore. Egli era un uomo quando era sdraiato in fondo a quella barca quella notte, così stanco. La virtù era uscita da lui predicando e guarendo, e un diavolo si avvicinò e probabilmente 10.000 di quei diavoli del mare dissero: lo annegheremo ora, egli dorme, come fecero con Paolo là fuori nella tempesta. Ora lo abbiamo preso, lo abbiamo intrappolato e addormentato affonderemo quella barca. Il diavolo che soffiava la sua brezza dappertutto là e rimbalzava su e giù in quel modo, le onde non lo svegliarono neppure. Era un uomo sdraiato là dietro, stanco, addormentato, ma poi quando si alzò, oh mai, oh, andate a svegliare Gesù. Mise il suo piede. Oh, chiesa, ecco quello che dovresti fare. Vorrei avere del tempo per predicare. Ora vedete su quello, vedete. Mise il suo piede sulla fune della barca, alzò lo sguardo, disse: pace, fermati, vedete. E le onde di venti gli obbedirono. Quello era più di un uomo. Serviva Dio per fare quello. Sì, egli alla croce implorò pietà, e così ebbe sete alla croce. Morì come un uomo, ma il mattino di Pasqua, quando l'angelo rotolò via la pietra ed un uomo che era morto conquistò sia la morte, l'inferno ed il sepolcro, venne fuori, trionfò sulla morte, l'inferno ed il sepolcro, disse: io sono colui che era morto e per sempre vivente. Quello era più di un uomo, quello era Dio in quell'uomo, sì signore. La fede non rinnega mai la sua verità. Oh, come dire, la colonna di fuoco, quella non era giusta. Ed i miracoli di Mosè non erano giusti. Dicono sempre, non importa quanto sia ridicolo, rimane proprio esattamente con la parola, esattamente. Oh, potete essere perseveranti, potete essere persistenti quando fate davvero presa sulla parola di Dio, quando la afferrate. Com'era Micaia? Micaia, proprio là. Quando 400 profeti si trovavano là dicendo: sali Acab, sali, Micaia sapeva che la sua visione era in accordo alla parola di Dio e gli parlò comunque la parola. Dissero: ti sbatteremo in prigione e ti daremo acqua d'afflizione e pane d'afflizione. Egli disse: sbattetemi dentro se volete. Cosa fu lui? Fu persistente. Conosceva la parola di Dio, conosceva la volontà di Dio. Aveva visto una visione, sapeva che cos'era. La visione era venuta da Dio perché le visioni reggevano il confronto con la parola di Dio. Oggi ogni credente deve combattere e anche voi dovete combattere. Un uomo qui tempo fa mi diceva, disse di essere andato a... disse, sai, una volta in un sogno un piccolissimo diavolo, grande circa così, mi stava davanti, disse, quel diavolo disse, ed io feci, up, e disse, ogni volta che saltavo indietro, lui diventava più grande ed io più piccolo, disse, per prima cosa, bu, ed io saltavo indietro, e lui faceva ogni volta, bu, bu, gli saltava addosso, disse che arretrava, disse, diventò più grande di me. E disse, sapevo di doverlo combattere, quindi io non trovavo niente, così raccolsi solo una Bibbia ed io, lui fece, boom, anch'io feci, boom, disse, lui iniziò a diventare più piccolo. E così, ecco quello che dovete fare, prendere la parola di Dio, non dovete dire boom, ma dite, così dice il Signore, siate perseveranti, rimanete sulla parola e la verità. Oggi noi crediamo la parola, la crediamo come la credeva Micaia, la crediamo come la credevano gli altri. Non importa quanti dicano che è sbagliata, è comunque vera. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Chi crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui. Potrebbe qualche uomo guarirmi? No signore, e già, siete già stati guariti. Può qualche uomo salvarvi? È già stato fatto. Quanti lo credono? Egli fu fiaccato per le nostre trasgressioni, fu ferito per la nostra iniquità, è giusto? Giusto, e per le sue lividure siamo stati guariti. Tempo passato, tutto quello che egli può fare per voi è già fatto. Ora egli ha posto nella chiesa per tenere la chiesa in linea con la parola. Che cosa? Apostoli, profeti, insegnanti, pastori, evangelisti, uffici della chiesa mandati da Dio, non chiamati dall'uomo, mandati da Dio. Uomini ispirati a mantenere in linea la Chiesa. Ora, che cos'è? Doni dello Spirito nella Chiesa. Non un mucchio di fanatismo, ma veramente doni dello Spirito nella Chiesa. È giusto, mantenendo la Chiesa. Se una vera Chiesa è stata ordinata da Dio, veramente riempita con lo Spirito Santo, se appare peccato nella Chiesa, sarà un altro Anania e Saffira. Quando una vera Chiesa, mi piacerebbe entrare in una, vedere tutte le donne e gli uomini sotto la potenza dello Spirito Santo. Se qualcuno ha fatto qualcosa di sbagliato, che lo Spirito Santo sorga e lo riveli. Dovranno purificarsi. Sono doni dello Spirito nella Chiesa. Oh Dio, mandaci una Chiesa così. Mandacene una così. Lo credete? Cristo, egli morto? È vivente. Com'era egli? Egli disse alla donna, egli disse quando un fariseo gli chiese in merito ad un segno, egli disse, voi generazione adultera cercate un segno. È così? Malvagia e adultera? Egli disse, lo avranno il segno, quella malvagia e adultera. Quando c'è mai stata una generazione più malvagia e adultera di quella che abbiamo ora? Quando c'è stato più peccato? Ci sono più persone sulla terra proprio ora, ci dicono, tante persone. Quanto ci sono state sulla terra fin da Adamo, sono sulla terra proprio ora. Questa è quella malvagia e adultera generazione. Omosessuali, perversioni, di tutto, aumentando a migliaia di migliaia. Le chiese diminuiscono, temerari, gonfi, amanti dei piaceri più che amanti di Dio, mancatori di fede, calunniatori, incontinenti, disprezzando coloro che sono buoni, avendo una forma di pietà, come disse lo Spirito, e rinnegandone la potenza. Anche tali schiva, vedete? La Bibbia disse schiva, stiamo vivendo in quel giorno. Ora, ricordate, ci sono persone che vanno in giro, dicono, ho potere di guarirti, quel tizio vi sta dicendo una bugia, non ha alcun potere di guarirvi, Cristo l'ha già fatto, oh, confessando i peccati e così via, e qualche prete o l'essere un ministro perdona i vostri peccati? No, Signore, i vostri peccati sono già stati perdonati. Quando Cristo morì alla croce, egli disse compiuto. Che cosa? Il piano completo, tutto. Cristo lo compì alla croce. Siete già salvati. Ogni peccatore è salvato, ma non vi servirà niente finché non lo accetterete. Se scendete là all'altare, gridate, piangete, finché i capelli diventano grigi e vi cadono tutti i capelli, non vi servirà a nulla. Finché non crederete, crederete che Cristo morì al vostro posto e voi, egli morì come espiazione per i vostri peccati. Quando lo accettate come vostro Salvatore, allora viene a voi la salvezza. La stessa cosa per la guarigione. Egli fu ferito per le nostre trasgressioni, per le sue lividure. Siamo stati guariti. C'è solo una cosa che Cristo potrebbe fare oggi per mostrare che Egli esiste. Per prima cosa, voi dovete credere sulle basi della Sua parola. È esattamente giusto, la verità della parola. Ma Gesù disse, le opere che compio io. Ora Egli non disse, io guarisco qualcuno. Se Gesù disse, non sono io a compiere le opere, è il Padre mio che dimora in me. Ora, se Gesù non accettava il nome di guaritore divino, che ne è di un povero ignorante come me o qualcun altro? O chiunque altro e cercare di essere un guaritore divino? Come potete essere un guaritore divino quando essa è già? Ognuno che poteva essere guarito è già guarito. Dovete accettarlo, crederlo. Ora è la verità? Ecco quello che vogliamo sapere. È la verità? Ora, se non potrete accettare la mia parola, dovreste proprio andarvene. O la vostra, se non potessi accettare la vostra parola, dovrei andarmene. Ma Dio non è in quel modo. Egli manda doni nella Chiesa. Apostoli. Cos'è un apostolo? Un missionario. Un missionario è una parola. Missionario significa uno che è stato inviato. Un apostolo significa uno che è stato inviato. Un profeta è un veritiero. Gente, un pastore, un insegnante evangelista, tutte quelle cose ripartiscono giustamente la parola di Dio, la esaminano e poi i doni dello Spirito per operare nella Chiesa, per confermare la parola, per mostrare che Gesù Cristo vive nella Chiesa. Ora, siamo tutti al corrente, questo è solo il gruppo della nostra Chiesa, non so se ci siano altri, io non sono qui abbastanza da sapere se vi siano visitatori o se non vi siano visitatore e così via, ma amici, oggi, voi che ora siete malati, se ci fosse qualcosa da fare per aiutarvi, lo farei. Se sapessi che qualcuno qui fosse malato, specialmente questa sorella qui che vedo sulla lettiga, se sapessi che ci fosse qualcosa che potessi fare, come prendere e spingere una moneta da 25 centesimi col naso per terra per un isolato in giro, lo farei. Uscirei proprio là fuori e direi: non mettete sopra di me nessun ombrello se piovesse, lasciatemi solo spingere, voglio mostrare a Dio che sono sincero. Ora quello non servirebbe a niente. Sono stato in Africa e so dove in India si sdraiano sui chiodi e tutto quel genere di cose, fanno sacrifici agli dèi e danno i loro figli ai coccodrilli e tutto il resto. Non è quello? Quella è sincerità. Ma un uomo può sinceramente prendere come medicina l'acido fenico, vedete? Vedete, voi avete. Vogliamo conoscere la cosa che è vera. E Dio testimonia la sua verità. Chi crede in me le opere che faccio io, le farà anche lui. Ebrei 13:8, Gesù Cristo lo stesso. Cosa sarebbe lui se lo cercaste oggi? Se vi dico che Cristo è in me, Cristo è in voi, che cosa cercheremmo? Cerchereste un uomo con il risvolto nel colletto e qualcosa del genere? No, no, egli non agì in quel modo. Egli si vestì come le altre persone. Se avesse avuto ferite nelle mani, qualsiasi uomo può farsi delle ferite nelle mani, segni di chiodi. Ne hanno dozzine in tutto il paese ora, imitatori, e sangue, fuoco e fumo, di tutto. Quella non è la parola, le opere che io faccio. Gesù disse: se non potete credere a me, credete alle opere che compio, esse testimoniano di me, esse sono quelle che vi dicono chi io sono. Ora preghiamo solo un momento. Abbiate le vostre richieste nel cuore. Padre Celeste, so che questo è stato rude e duro. Prego che tu sii misericordioso. Non intendo, tu conosci il mio cuore, Signore, ma prego solo che ora mi aiuterai, prego che tu permetterai che queste parole, sebbene siano spezzate e divise, e non come dovrebbe essere un ministro, Signore. Ed io, qui, non istruito, non so come parlare alle persone, ma tutto quello che so è proprio che tu hai promesso che se avessi aperto la bocca tu l'avresti riempita. Per 31 anni ho confidato in te per questo. Quindi, Padre, da qualche parte, forse alcune persone hanno raccolto poche parole, coloro che sono malati o coloro che hanno bisogno di Cristo sono là fuori, da qualche parte loro hanno bisogno di te, Signore, ed io spero che sia stato detto qualcosa che innalzerà la loro fede nelle tue promesse. Prego che tu conceda quella benedizione. Ora, mentre abbiamo i capi chini, se qui dentro ci sono coloro che non conoscono Cristo come Salvatore, direste: fratello Branham, io non vorrei morire così, io non sono a posto per morire, se morissi sarei perduto, non sono nato di nuovo, io di certo bramo la tua preghiera proprio ora, prega per me, sono un peccatore, alzate solo la mano, lo farete? Dite: ricorda solo, Dio ti benedica, te, Dio ti benedica, intendetelo davvero dal vostro cuore, Dio vi benedica. Una dozzina o due di mani in questo piccolo gruppo di persone qui, questa piccola manciata di persone qui, circa 100 o 200, qualcosa del genere, ed ecco una dozzina di mani proprio dove vi trovate. Gli altari sono pieni di bambini seduti, non c'è modo che vi faccia salire all'altare, ma proprio dove vi trovate, pregate insieme a me. Padre Celeste, sto portando a te queste persone che hanno alzato le mani. Credo che l'abbiano fatto in profonda sincerità. Fai sapere loro che proprio lì hanno spezzato ogni legge della scienza. La scienza dimostra che le nostre braccia devono rimanere abbassate perché la gravità della terra ci tiene giù. Ma ciò dimostra che c'è uno spirito in loro che ha il controllo, una potenza di quel braccio poiché l'hanno alzato verso il Creatore che l'ha fatto. Quello l'ha mostrato proprio lì. Non potrebbe essere dimostrato scientificamente perché lo spirito si conosce solo e fede, lo crediamo. Ed ecco uno spirito che è andato da loro e ha detto loro di alzare le mani poiché volevano essere salvati. Ora Dio, Padre, sto citando le tue promesse. Il Signore Gesù Cristo ha detto quando era qui sulla terra, nessuno può venire a me se il Padre mio non lo attira prima e tutti coloro che il Padre mi ha dato verranno a me. Chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna ed io lo risorgerò nell'ultimo giorno. Queste sono promesse. Ora, queste persone non avrebbero potuto alzare le mani se non ci fosse uno spirito lì che ha detto loro di essere in errore. Non avrebbero potuto farlo se tu non li avevi preordinati. Tutti coloro che il Padre mi ha, a tempo passato, mi ha dato, verranno. Siamo predestinati alla vita eterna. Coloro che egli ha preconosciuto li ha chiamati. Coloro che ha chiamato li ha giustificati. Coloro che ha giustificati li ha già glorificati alla vista di Dio. È proprio la grande visione di Dio che prosegue, che viene adempiuta. Queste persone, prima della fondazione del mondo, tu che sei infinito sapevi di questa riunione stamattina e sapevi che avrebbero alzato le mani. Ed ora hanno alzato la mano. È tutto quello su cui so basarmi, Signore, è la tua parola. Allora, nel nome di Gesù Cristo, dono a te questi che hanno alzato le mani come trofei della tua parola. Proteggili, oh Signore Dio. Nessuno può strapparli dalla tua mano. Dai loro vita eterna. Possano trovare una chiesa o rimanere proprio qui stamattina ed essere battezzati per la remissione dei loro peccati o la confessione della loro fede. Possano, quando usciranno dall'acqua, come lo Spirito Santo al principio si mosse sulle acque, possa lo Spirito Santo essere là per riempire i loro cuori e le loro anime. Concedilo, Signore, possano vivere pienamente tutti i giorni della loro vita ed essere presentati come trofei e gemme nella tua corona in quel giorno. Per Gesù Cristo, nostro Signore, lo chiediamo. Amen. Il Signore vi benedica. Ora, avrei dovuto veramente essermene andato un'ora fa, ma ora chiameremo una fila di preghiera. Aspettate, sono stati distribuiti dei biglietti di preghiera? Qualcuno ha dei biglietti di preghiera? Dov'è Billy? C'è Billy in giro? Da 1 a 50? Ha detto di aver distribuito 50 biglietti di preghiera. Ebbene, ora non possiamo, ce ne sono troppi in piedi, ora ci darete solo qualche attimo, ora? Se voi, ora, tutto quello che ho detto, ora solo un momento, so che il pranzo non si brucerà, aspettate un minuto, questo è più, questo è meglio del pranzo, dovrebbe esserlo, la parola di Dio. Ascoltate, amici, voglio farvi questa domanda prima di dire questo, per cosa andiamo in chiesa? Cosa significa tutto questo? Se non c'è resurrezione dei morti, se non c'è resurrezione, allora mangiamo, beviamo e siamo felici perché non siamo che ceppi, cani e così via. Comunque, non lo crediamo, sappiamo che c'è un Dio vivente, certamente. Ebbene, se egli è il Dio vivente, voglio chiedervi qualcosa. Allora, queste parole che ho detto, potreste essere d'accordo con me, potreste non essere d'accordo con me. Ma se siete d'accordo con me, ancora allora voi potreste comunque metterlo in discussione finché non lo vedrete manifestato. È giusto. Se è la parola di Dio, Dio deve mantenere la sua parola. Se egli non la mantiene, ebbene allora non è Dio. Allora io sono stato un falso, ho prodotto una manifestazione falsa, io sono stato un falso profeta. Ma se Dio ha detto così, Dio mantiene la sua parola. Allora se Dio mantiene la sua parola, una parola, allora potete essere perseveranti. Potete aggrapparvi alla vostra promessa e mantenerla. È giusto? Ora, guardate, vi ho detto che potrei guarirvi? No, signore, non potrei dirvi di potervi salvare più di quanto eravate salvati allora. Credo che siete salvati. Non avreste potuto alzare la mano se Dio non vi avesse detto di farlo. Ora, ecco qui l'acqua, affinché siate battezzati in qualsiasi momento vogliate. Se volete essere battezzati dal vostro, nella vostra propria chiesa, proseguite pure comunque. Qui non abbiamo alcuna appartenenza, vedete? Noi, solo noi, siamo solo un luogo di culto. Il nostro bravo pastore qui, il fratello Neville, era un metodista ed è qui solo. Siamo interconfessionali. Noi, ognuno è benvenuto. Abbiamo solo una congregazione che si raduna. Predichiamo, preghiamo per i malati. Crediamo nel fare discepoli per Cristo, non organizzare nulla, vedete? Non crediamo in quello, no signore. Ora, volete la vostra organizzazione? Proseguite pure, è perfettamente a posto, ma non dipendete da ciò, non confidate in ciò, no signore, andate là per comunione, ma confidate in Dio. Ora ecco una cosa, se Cristo vive ancora, ora prendiamo di nuovo una piccola scrittura, ora vogliamo essere certi, ora che sia tutto chiaro, una piccola cosa che stavo per dire tempo fa. Egli disse: una generazione malvagia e adultera otterrebbe un segno. Quello era il segno di Giona, la resurrezione, è giusto? Quanti credono che è la verità? Ora voglio solo vedere quella malvagia. Credete che questa sia una generazione malvagia, adultera? Ebbene, quale sarebbe il segno di Giona? Sarebbe stata la resurrezione di Cristo. È giusto? La resurrezione di Cristo dimostrerebbe a questa generazione malvagia che Cristo vive ancora, che Egli è risorto ora da 2000 anni, così sarebbe l'evidenza della resurrezione. Ebbene, ci sono molti di noi protestanti in tutto il paese che non credono nella risurrezione fisica. Centinaia di chiese non credono in quello, il ritorno fisico o altro. Vedete, credo nella nascita letterale, morte, sepoltura, resurrezione, seconda venuta, tutto Cristo Gesù. Sì, Signore. Credo che Egli sia pienamente Cristo, lo stesso Gesù portato in alto, lo stesso Gesù tornerà. E credo nella persona dello Spirito Santo. Egli ora è qui, il suo Spirito, la sua vita che si muove nella Chiesa. Ora, se questo è di Cristo, ora lo renderò personale. Spero che non lo prendiate in quel modo. Ora, lo renderò personale tramite un dono che è stato dato. Per cui questa, a Washington, è appesa questa luce. La colonna di fuoco che è stata confermata per anni in tutto il mondo e così via. Ora, se quello Spirito è qui dentro, allora esso, se è lo Spirito di Cristo, compirà le opere di Cristo. Ora, è la Scrittura, ed essa è giusta. Se è giusta quella parola, allora questa parola che vi ho detto stamattina è la verità, perché Cristo non sarebbe venuto in me come... Io non prendo in giro voi persone cattoliche, ma voi dite che è uno spirito di Pietro che era nella vostra chiesa là in passato. Pensate che un giudeo avrebbe innalzato idoli? Pensate che un giudeo avrebbe rinnegato lo Spirito Santo e reso un piccolo pezzo di ostia messa sull'altare, dove i topi e i ratti lo prenderebbero e ci passate accanto dicendo che quello è Dio? Qual è il problema? Sapete che quello non è Dio? Lo Spirito Santo è Dio che scende dal cielo, uno spirito. Vi prostrate davanti ad idoli, cercando di ipnotizzare una vita in quello. Siete voi l'idolo. Dio porta il suo spirito in voi e siete i suoi rappresentanti viventi. Vedete, Dio è in voi riconciliando il mondo a sé. Ora chiameremo la fila di preghiera. Dove hai detto di aver dato da 1 a 50? Iniziamo. Cominciamo dall'1. Quindi, cosa dici? Bene, ne dovremmo proprio chiamare pochi per volta, perché il loro... Vedete, chiamiamone circa 8-10 per volta. Chi ha il biglietto di preghiera numero 1? Ora, non solo alzatevi solo quando viene chiamato il vostro numero, perché ora questa non è un'arena, è una chiesa. Bene, cosa dite? Numero 1. Chi ce l'ha? Verresti qui vicino, signora. O proprio lungo qui, da qualche parte. Solo proprio qui. Stai proprio qui, davanti all'altare. Numero 2. Chi ha il numero 2? Biglietto di preghiera numero 2. Ora, alzate la mano velocemente, così noi. Bene, vieni proprio dietro questa signora, per favore. Numero tre. Ebbene, sorella, non puoi alzarti? Così, stai solo sdraiata là e verrò a pregare per te, proprio là. Numero quattro, alza la mano. Numero quattro, molto in fondo. Bene, vedete, vengono proprio qui e chiunque li vuole, mescolano questi biglietti e li distribuiscono così alle persone quando li volete. Non sappiamo. Bene, numero quattro, vieni qui, signora. Numero cinque, chi ha il numero cinque? Biglietto di preghiera numero cinque, alzeresti la mano velocemente? Ora, non possiamo prendere troppo tempo ora, mancherete il vostro turno. Numero 5, numero 6, bene, numero 7. Ora vediamo che il resto di essi venga. Possiamo ricevere questi in questo modo. Numero 8, biglietto di preghiera numero 8. Chi ha il numero 8? Sei tu il biglietto di preghiera 8, signora? Hai l'8? Bene, alza la mano così posso vederti, vedete, quando... Numero 9, chi ha il numero 9? Bene, va bene, signora. Numero 10, biglietto di preghiera numero 10. Chi ha il numero 10? Alzeresti la mano, chiunque... Bene, mi dispiace. Bene, quest'uomo qui, bene, signore, vieni qui. Numero 11, per favore, alza la mano. Numero 11. Non prendete un biglietto se non lo userete, amici, perché se voi, vedete, se vi alzate ed uscite e non usate il vostro biglietto di preghiera, allora voi siete, non dovreste farlo. Numero 11, numero 12, bene, proprio qui, sorella. Torna indietro per il retro. Numero 13, proprio là attorno. Numero 14, numero 15, va bene? Ecco come farlo. Numero 16, ora lo state facendo. Numero 17, prendete proprio i vostri posti là dietro. 17, vediamo quanti ancora possiamo prenderne ora. Cosa dite? Vieni intorno in quella direzione, per favore, fratello, così ci uniremo qui. Numero 17, numero 18, 19, 20, 20. Bene, penso che quasi ci siamo, proprio là per un po'. Vediamo come possiamo passare qua giù nella fila. Vedremo 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ora vediamo per questi. Vediamo ora quanti sono qui dentro. Numero 25. E credo che saremo proprio affollati qui. Non lo pensate? 25, penso. 25. Bene. Ora ne abbiamo altri 25 che verranno non appena questo gruppo è finito. Ne abbiamo altri 25 che verranno. Bene. 25. Bene. Ora vediamo quanti qui dentro hanno biglietti di preghiera. Quanti qui dentro non hanno biglietti di preghiera e volete comunque che Dio vi guarisca? Alzate le mani. Credete. Quelli che avete, non avete biglietti di preghiera ma volete che Dio vi guarisca, alzate la mano. Ora, mentre si allineano quelli, porgetemi la vostra attenzione ora, perché se ora mancherete questo voi non saprete cosa fare. Ora prenderemo il tempo che serve, prenderemo proprio il tempo che serve. Ora, non abbiate fretta, devo calmarmi io stesso, perché lo Spirito Santo in questo genere di cose non ungerebbe in quel modo di fare. Ora, quanti in questa stanza o questa fila di preghiera che si trovano qui, che sanno che conosco alcune di queste persone, credo di conoscerle, so di conoscere questa signora proprio qui, questa signora qui, viene in chiesa qui, non ricordo il suo nome, Baker, la conosco, non sono certo, io non credo questo grande grosso tizio che si trova proprio qui, credo di conoscerlo, non so il suo nome ma l'ho visto qui. Ebbene, comunque ognuno di voi nella fila e ognuno di voi che è malato là nell'uditorio, che sa che io non so nulla di voi, alzate la mano. Sapete che io non lo so. Sì, vedete? No, non so niente di voi, sono un estraneo. Ora vediamo di nuovo la fila di preghiera. Alzate la mano, sapete che non so niente di quello che non va con voi ora. Bene? Bene, bene, proprio circa il 100%, penso. Bene, ed ora nell'uditorio, ora alzate le mani. Voi che siete malati, e alzate la mano e dite ancora che io, egli non conosce me, né nulla in merito a me. Vedete, ci sono molte persone qui. Io entro ed esco e alcune persone le conosco e altre non le conosco, vedete? Ed io non so, ma coloro che conosco non saprei cosa non va in loro. Ora voglio chiedervi qualcosa. Ora, guardate, ci fu una piccola donna, voi che non sarete nella fila di preghiera, vedete, voi che non sarete nella fila di preghiera. Ora, ci fu una piccola signora una volta che non sarebbe entrata neanche lei nella fila di preghiera ed aveva un flusso di sangue, ma credette che quella era una persona pia. Ora, ascoltate attentamente ora, non mancatelo. Lei credette che Gesù era il Cristo e disse, se solo posso toccare il lembo della sua veste. Ora, non aveva alcuna scrittura per quello, vedete? Non più che, forse come Elia, prese la sua verga e la pose sul bambino o qualcosa, vedete? Oppure toccare le ossa di Elia dopo che era morto? Ma lei credette che se lo avesse toccato avrebbe ottenuto quello che chiedeva. Sgattaiolò attraverso la folla e si allungò. Ora, se qualcuno è mai stato in Palestina, hanno un indumento sotto e un indumento sopra e pensola libero. Ecco il motivo per cui hanno il lavaggio dei piedi altro. La polvere si posa sui loro piedi e lei toccò il lembo della sua veste. Ora, se lei toccasse la mia giacca così, non lo sentirei. Pensola proprio vicino a me. Ma lei toccò in fondo al lembo, il margine che probabilmente era così tanto lontano dai suoi piedi oppure dal suo corpo. Lei toccò il margine della sua veste e tornò e si sedette o qualsiasi cosa fece. Gesù si fermò e ricordate, tutta la folla aveva le braccia, salve Rabbi, felice di vederti, sei il profeta? Noi siamo felici di vederti, oh tu ipocrita, sei un bravo uomo, oh proprio espressioni diverse. Ora ascoltate molto attentamente, poi questa piccola donna, lei toccò la sua veste e tornò indietro perché era soddisfatta di aver toccato Dio. Gesù si fermò, disse, chi mi ha toccato? Pietro lo riprese, disse, tutti ti stanno toccando. Perché dice una cosa simile? Egli disse, ma sento di essermi indebolito. Virtù è uscita da me. Guardò tutto intorno sull'uditorio finché trovò quella piccola donna e le disse in merito al suo flusso di sangue. Ed esso si era fermato. È giusto? Ora considerate quello. Ora dite amen a quello che significa così sia. Ora notate ora, la Bibbia dice a voi lettori cristiani che Gesù Cristo ora è un sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. Quanti sanno che la Bibbia dice quello? Ebbene, se egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, allora non agirebbe nello stesso modo che agì allora? Ebbene, allora, se voi seduti là, toccherete lui lassù, e se io sono suo rappresentante, la sua voce qui ora, non direbbe lui la stessa cosa che disse allora? Quello non sembra scritturale? Non è giusto? Vedete, come sapete di aver toccato lui se egli non agisse allo stesso modo? Vedete? Le opere che faccio io le farete anche voi. Bene, ora, voi senza i biglietti di preghiera, pregate soltanto e dite, Signore Gesù, non sono arrivato qui in tempo per ricevere un biglietto di preghiera, ma io ti sto pregando e credo che quello che quest'uomo ha detto è la verità. Così io mi lascerai solo toccare la tua veste, Signore Gesù? Sei il mio sommo sacerdote. Non sto guardando a quel piccolo uomo calvo che sta lassù sul palco, sto guardando a te e sto toccando te e credo che tu mi sanerai. Così sto toccando te, tu parla al fratello Branham e compi la stessa cosa qui che hai fatto a quella donna e ti crederò con tutto il cuore. Lo farai? Quanti lo faranno? Alzate la mano, dite, io lo farò. Bene, pregate soltanto. Ora ecco il posto per mettere all'opera la vostra fede. Credetelo, non dubitatelo, credetelo con tutto il cuore. Amen. E allora voi nella fila di preghiera, ora è... Qual è la prima persona? Vieni proprio qui solo un minuto. Ora, rimani giusto proprio là. Quello va abbastanza bene, vedi? Rimani proprio là. Credo, un attimo fa hai alzato la mano, non ti conoscevo. È giusto. Siamo estranei uno all'altro. Bene? Ora voglio chiedere qualcosa a questo uditorio. Ecco le mie mani alzate davanti a Dio e lei ha alzato la sua mano che non ci conosciamo l'un l'altra. Ora, non è un'immagine della Bibbia di San Giovanni 4 quando Gesù incontrò una donna al pozzo? Un uomo ed una donna si incontrarono per la prima volta. E cosa fece Gesù? Iniziò a parlarle. Cosa stava facendo lui? Ora egli disse, il padre, egli ebbe bisogno bisogno di salire a Gerusalemme o a Samaria. Ora vedete, i giudei videro quel segno perché egli era un profeta e mostrò il segno di un profeta. E ci sono solo tre razze di persone, cioè la gente di Cam, di Sem e di Jafet. Ora, i giudei videro il loro segno perché aspettavano un Messia. Lo videro. Ora, i samaritani dovevano vederlo perché loro aspettavano un Messia. Non i gentili. Non una volta egli compì mai quello su un gentile, ma egli profetizzò negli ultimi giorni, come fece egli, come fu ai giorni di Noè, nei giorni di Lot. Quando quell'angelo venne a parlare a Lot, disse a Sara quello che fece nella tenda dietro di lui. Gesù disse che quello si sarebbe ripetuto ancora nell'ultimo giorno. Quanti lettori della Bibbia lo sanno? Vedete? Giusto. Vedete? Ora siamo negli ultimi giorni. È il tempo dei gentili. Se egli... Vedete? All'inizio del mio sermone ho detto, se Dio compie qualcosa, si fa conoscere una volta, egli deve rimanere in quel modo. Così, come fece Natanael a sapere che egli era il figlio di Dio? Perché egli gli disse dove si trovava qualcosa che lo riguardava. Come faceva a sapere questa donna? Guardate, prendiamo la sua conversazione. Vediamo quanto più sapeva lei di tutti quei predicatori laggiù. Uscì là fuori, potrebbe essere stata una donna bellissima. Stava per prendere un secchio d'acqua, tirò su il secchio d'acqua. Egli era un giudeo, lei era una samaritana. E così tirò su il secchio dell'acqua e sullo sfondo del piccolo luogo panoramico dove si trova il pozzo. Rimane ancora là a Sicar. Così poi egli era seduto là, così disse, donna, portami da bere. Lei si girò. Ora, lei era una donna di cattiva fama, sapete? Era stata sposata troppe volte e disse, portami da bere. Lei disse, non è usanza che voi giudei chiediate ad una donna samaritana qualcosa di simile. La conversazione, vedete, il padre lo aveva mandato lassù. Ora, ricordate, egli non fece nulla finché il padre gli mostrava, vedete? Quindi, ora egli sedette là, quindi cosa stava facendo? Stava cercando di trovare qual era il suo problema in modo che potesse portare un messaggio a quella gente. Disse, voleva trovare il suo problema, sapete? Disse, portami da bere. Lei disse, non è usanza. Egli disse, ma se tu conoscessi a chi tu stessi parlando, mi avresti chiesto tu da bere. Lei disse, ebbene, il pozzo è fondo, tu non hai niente con cui attingere, come prenderesti l'acqua da qui? E proseguì a parlare nella conversazione emersa dell'adorare a Gerusalemme. Cosa stava facendo lui? Stava cercando di trovare il suo spirito per vedere cosa non andava. Lo trovò, sapete che cos'era? Aveva 5 mariti. Ed egli disse, vai a prendere tuo marito e vieni qui. Lei disse, non ho alcun marito. Disse, hai detto bene. Hai detto bene perché ne hai avuti 5. Quello con cui vivi ora non è tuo marito. Ora, osservate. Ora, lei non disse, egli è un indovino, come fecero quei predicatori. Lei non disse, egli è Belzebù. Lei disse, Signore, ascoltate, vedo che tu sei un profeta. Sappiamo che quando verrà il Messia, egli ci dirà queste cose. Quello era il segno del Messia. Gesù disse, io che ti parlo sono adesso. Lei corse nella città e disse, venite a vedere un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto. Non è questo il vero Messia? Ebbene, se quello era il segno del Messia per i giudei, per i samaritani, non sarebbe il segno del Messia per i gentili? Non sarebbe quindi il Messia se egli è risorto dai morti e vivente nella sua Chiesa, manifestando del tutto se stesso? Non farebbe egli le stesse opere quando promise che lo avrebbe fatto? Ora, io mi trovo qui a parlare con te. Non ti conosco, non ti ho mai visto in vita mia, vedi? Ma se il Signore Dio mi dirà qualcosa per cui tu sei qui, saprai se è vero o meno. Vedi, se mi dice qualcosa che hai fatto, qualcosa che non avresti dovuto fare, se egli può dirti quello che hai fatto in passato, di certo sa quello che è il futuro. È giusto se egli potesse dirti quello? Certo. E se egli può dirmi quello per cui sei qui, crederesti che egli è il figlio di Dio. Lo crederai? Quanti nell'uditorio lo crederanno? Ed io e questa donna qui, con le nostre mani alzate, noi vedete, siamo estranei, non ho idea. Sai che non lo so, ti trovi là proprio un'estranea per me. Ma se il Signore è Dio, ti sto parlando per far sì che lo Spirito inizi ad ungere le persone, vedi? E poi si sparga proprio ovunque, vedi? Ed io ti sto guardando solo per vedere cosa egli mi dirà, perché non ne so niente. Ma se egli ti dirà qualcosa, allora saprai se è la verità o meno, non è vero? Crederà ognuno se egli lo farà? Ora, Padre Celeste, ora non posso fare altro. E fino a questo punto, da ora in avanti ci vorrai tu, Signore. Ho portato le persone alla tua parola e tutto quello che so. Hai promesso queste cose e servirebbero settimane e settimane. Potremmo ancora starci sopra raccontando le tue promesse di queste stesse cose per gli ultimi giorni, come siamo stati tutte queste volte in tutto il mondo. Tu non ci hai mai delusi, Signore. Ora, qui c'è un uditorio di persone. So che una di queste visioni ci indebolirà. Lo comprendo. Virtù è uscita da te, il figlio di Dio, il non adulterato figlio di Dio. Quanto più lo sarà per me, un peccatore salvato dalla tua grazia. Prego, Padre, che ora lo lascerai accadere affinché questo messaggio stamattina non sia infruttuoso, ma questi giovani convertiti, forse 20 o 30 di loro che hanno appena alzato le mani a te, che saranno soddisfatti, Signore, che il loro Dio è risorto dai morti ed è vivente per sempre facendosi conoscere, lo stesso Dio che conosce il segreto del cuore e ha promesso che negli ultimi giorni sarebbe avvenuto di nuovo. Eccoci qui alla fine del tempo ed i gentili hanno avuto 2000 anni, proprio come hanno avuto i giudei, per apprendere di Dio, ed ora stanno ricevendo lo stesso segno e lo rigettano, proprio come fecero i giudei. I giudei rigettarono il loro Messia perché avevano denominato tutto, e così hanno fatto oggi, Signore, hanno fatto la stessa cosa. Ma non possiamo rispondere di questo, dobbiamo solo portare testimonianza, Signore, proprio come una pecora, essa non fabbrica niente, produce la lana perché è una pecora e, Signore Dio, lasciaci portare lo Spirito di Dio perché siamo cristiani. Crediamo in te, crediamo nel Figlio di Dio. Ora, Signore, sono indegno, ma prendi. Chi è degno? Chi è degno, Signore? Nessuno di noi. Siamo tutti nati nel peccato, formati nell'iniquità, venuti al mondo proferendo menzogna. Perdonaci per la nostra sporcizia, Signore, ed ora usaci in questo ultimo giorno in cui stai operando con la razza umana, nel nome di Gesù. Amen. Ora, nel nome di Gesù Cristo, prendo ogni spirito qui sotto, qui dentro, sotto il mio controllo, vedete? Ora, siate riverenti, non conoscendoti, non sapendo niente di te, è un dono, proprio il modo in cui ci si trascina davanti a Dio, ci si svuota, si lascia che Lui osservi. Non so, ma so che Egli è qui, so che Egli si trova qui. Sì, Signora, ecco il tuo problema. Vuoi che si preghi per un cancro? Quel cancro è sul tuo volto. Non si nota, come dire, ma è sopra, intorno al tuo occhio. È giusto, alza la mano. L'ho sentita arrivare proprio da là, nell'uditorio. Avete detto, l'ha indovinato, l'ha guardato sul volto. Non l'ho fatto. State fermi, lasciatemi. Satana, ti sbagli. Rimani ferma, sorella. Se lo si fa iniziare, se lui inizia, poi si scatenerà. Rimproveriamolo, quel diavolo, nel nome di Gesù Cristo, e svergogniamolo. Hai dell'altro, oltre a questo che non va in te, hai anche un problema al cuore, complicazioni, proprio tutta una condizione nervosa. Sei in quel modo da anni. È esattamente giusto. Sentimenti cupi e stanchi e tutto. E se quello è vero, alza la mano. ora sei guarita, la tua fede ti ha salvato, puoi tornare a casa e stare bene, è tutto finito, vai soltanto credendo, tutto quello che devi fare ringrazia Dio, credi? Solo rimani proprio là, signora, guarda da questa parte, credi che io sia suo servitore? Può Dio guarire il problema al cuore? Bene, egli ha guarito il tuo allora. Se crederai, vai, credi. Credi che egli ha guarito il cancro? Allora torna al tuo posto. Di grazie, Signore Gesù. E se non ti dicessi una parola, ma solo crederesti? Se ti dicessi che sei stato guarito quando sei venuto là nella fila, prenderesti la mia parola in merito? Lo sei, e non c'è bisogno di dirti questo. Sei già stato guarito. Non ho toccato la persona. Tu non dovrai avere un'operazione se crederai a Dio. Lo credi con tutto il cuore? Il tumore se n'è andato. Torna a casa e sarai sanato. Guarda qui, sorella, credi che io sia suo servitore? Solo un momento. Ora, c'è un uomo che continua ad apparire qui davanti a me. Ha la stessa cosa che ha questa donna, da qualche parte nell'uditorio. E vedete quella luce nella foto? Quella si trova proprio qui. Non riuscite a vedere ciò? È quest'uomo seduto proprio qui. Hai un biglietto di preghiera, signore? Giovanotto, credo che tu sia il fratello Hupp, non è vero? Ti ho appena riconosciuto. Io non so cosa non vada in te, fratello Hupp. Sai che non lo so. Credi che Dio possa dirmi qual è il tuo problema? Hai un problema. Eri seduto là, credendo. Dovresti credere. A motivo di tua figlia, qui, recentemente. Credi, non è vero? Questa donna ha l'artrite. Anche tu ce l'hai. Se è giusto, alza la mano. Credete con tutto il cuore ed entrambi potete essere guariti. Dio vi benedica. Satana pensava di passarla liscia con quell'uomo. Egli l'ha mancato. Abbiate fede ora, non dubitate. Ora, quest'uomo qui mai... Fratello Hupp, non hai un biglietto di preghiera. Ce l'hai, fratello Hupp? Sì, tu che siedi proprio là, che credi. Osserva cosa ti avviene. Ora, credi proprio con tutto il cuore. Ognuno in preghiera. Ora, credete? Ora, comprendete che queste cose mi rendono proprio così debole che io proprio credi con il cuore? Se ti dicessi che starai bene, tu prenderesti la mia parola in merito e lo crederesti. Allora vai e Gesù Cristo ti sana. Credilo con tutto il cuore. Credi che Dio possa guarire il nervosismo e sanarti? Vai, credilo. Credo che io non sono sicuro. Pensavo di conoscere quella donna. Non ero sicuro. Una visione si è aperta sopra di lei, ma io l'ho fermata. Ho solo guardato indietro, dall'altra parte, perché credo di conoscere la donna, ma io non ero sicuro. Ora siate riverenti tutti, credete? Vedete, ho qui una grande lunga fila di preghiera, non voglio solo state in piedi e proprio ora. Vi ho predicato per circa 2 o 3 ore, ma proprio ora sono 2 volte più debole di quanto lo ero con tutto il predicare, vedete? Sta proprio succhiando la mia vita. Ma questi potremmo continuare a parlare alle persone, quello andrebbe bene, quello non fa alcuna differenza. Potete stare a parlare alle persone finché volete, quant'altro succedesse, ma mi sono fermato in modo da risparmiare un po' di forza per gli altri che vengono lungo la fila. Vedete cosa intendo? Quanti lo hanno mai visto? Dove molte volte mi fermo e parlo alle persone, esso gli dice tutto di loro e in merito a chi sono e da dove vengono. Mai. Siete stati nelle riunioni e l'avete visto, lo sapete. Questo successivo, sei tu il successivo? Bene, signore, credi con tutto il cuore? Ebbene, ottimo, siamo credenti, crediamo con tutto il cuore. Non conoscendoti, se il Signore Gesù mi dicesse qualcosa che non va in te, sapresti se è giusto o meno, non è vero, signore? Sì, signore. Essendo questo il nostro, immagino che siamo estranei uno all'altro. Non ricordo il tuo volto. Siamo ministri insieme, ma non ci conosciamo l'un l'altro proprio personalmente come amici. Bene, signore. Allora, guarda da questa parte, signore, e credi che io sia il servitore di Cristo con tutto il cuore. Bene, signore. Quest'uomo soffre di un problema al colon e nel suo colon. Stai avendo anche un problema al cuore. Sei un ministro, è vero. Appartiene alla Chiesa dei Fratelli Uniti. Vieni da Ramsey, Indiana. Il tuo nome è signor Bean Blossom. Reverendo Bean Blossom, è vero. È giusto, alza la mano. Allora vai a casa e sii sanato, Signore. Gesù Cristo ti sana. Credi con tutto il cuore. L'artrite è una cosa semplice per Dio. Credi che Egli possa sanarti? Credi che Egli ti guarirà? Vai e credigli con tutto il cuore e potrai averlo con tutto. Credi solo con tutto. Fratello, ti conosco. Conosco la tua condizione. Credi proprio ora, mentre sono sotto l'unzione dello Spirito Santo, che Dio ti guarirà e ti sanerà. Vai e credilo, fratello Collins, e sii sanato. Bene. Mi sembrava di averti visto, ma non sono sicuro. Ma se Dio mi dirà qual è il tuo problema, crederai che io sono suo profeta, suo servitore? Lo credi? Bene. Soffri di un problema nervoso. Ecco per cosa vuoi che si preghi. È giusto? Alza la mano se è giusto. Vai a casa. Sii sanato. Credilo. Passaci sopra ora. Abbi quella piccola fede che lo compie veramente. Ebbene, credi che Cristo ti sanerà proprio ora mentre ti trovi là? Credilo e vai a casa e di: Gesù Cristo mi rende sana proprio ora. Credi con tutto il cuore. Devi credere per vivere. Lo sai, non è vero, sorella? Se non lo farai, dovrai morire. Lo sai. Ma Egli guarisce ogni tipo di malattia, cancro, tutto il resto, e ti rende sana. Lo credi con tutto il cuore? Allora vai e credi con tutto il cuore e sii sanata nel nome del Signore Gesù Cristo. Bene, fratello, sai che ti conosco e quindi sto solo cercando di afferrare comunque, ma credi che Gesù Cristo ti sanerà proprio ora mentre sei sotto la divina unzione dello Spirito Santo. Vai e credilo con tutto il cuore. Ora, cosa? Bene, solo un momento ora. Da dove mi sono fermato? Dove mi sono fermato poco fa? 25, 26, 27, 28, 29, 30. Salite proprio ed entrate nella fila. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, fino al 50. Allineatevi proprio là ora. Quelli che hanno i biglietti di preghiera, quindi date lì all'usciere o ai fratelli mentre passano. Ora prendiamo solo un attimo per riposare, solo un minuto. State credendo? Tutto è possibile. Credete soltanto. Fratello e sorella Spencer, vi conosco da quando ero un ragazzino. So qual è il vostro problema e so per cosa siete lì. Credete che Gesù Cristo vi sanerà rimanendo lì? Oh Dio del cielo, concedi le tue benedizioni a questa coppia anziana. Fa che siano sanati, Padre. Qui molto avanti negli anni, ma ti servono ancora. Li benedico nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Tornate alla vostra. Dio ti benedica, sorella. Lui diventerà 83enne. Hai altri anni in arrivo. Credilo con tutto il cuore e Dio sarà con te. Anche tu, fratello Jess, Dio vi benedica qui. Credete ora con tutto il cuore? Aspettate, credo di aver mancato questa sorellina qua giù. Giusto. Abbiamo due lettighe, ci arriveremo proprio in un minuto. Non vi importa aspettare solo un minuto. La sorella là o chiunque sia, l'altra persona? Ora siate davvero riverenti e rimanete fermi, tutti siano riverenti, vedete? Dovete essere molto, molto riverenti. Ora riposiamo solo un momento, vedete? Dalle visioni, solo un secondo. E siate molto riverenti. Ora tutti guardino in questa direzione e cantiamo a bassa voce Sol Abife. Ora, tutti insieme ora. Sol Abife. Sol Abife. Tutto è possibile. Sol Abife. Sol Abife. Sol Abife. Ora mi ha chiesto di andare a pregare per loro ora, eppure sono in un certo senso proprio un po' più rilassato ora. Fatemi iniziare di nuovo la fila, tra solo un minuto, mi fermerò. Ora, dove sono le persone per cui pregare? Quella signora là, nella sedia? Bene, solo un momento, io arriverò, andrò da lei, vedete, solo un minuto. Bene, solo un momento. Ora, tutti molto riverenti, sono quasi certo che voi comprendete sotto cosa mi trovo qui, vedete. Non solo qui, ma nei paesi esteri, a volte migliaia di migliaia. Ho sentito un piccolo risentimento poco fa del nome di qualcuno che è stato chiamato. Non comprendete che Gesù conosce il vostro nome? Non lo avete visto? Devono esserci estranei qui dentro, non l'hanno visto. Ebbene, mai. A volte qui sul palco che egli dice alle persone tutti i loro peccati e proprio li scova, lo sapete, ogni... Gesù non disse a Pietro, il tuo nome è Simone, il nome di tuo padre era Giona, il figlio di Giona, vedete? Solo per mostrare che egli è qui. Ora, chiunque sa, tutti qui devono dire che c'è qualche genere di spirito che fa quello. Ora, potete dire è Belzebù, oppure potete dire Cristo. Dio giudicherà qualsiasi cosa sia, vedete? Vi sto dicendo che è la promessa della Bibbia, la sacra Bibbia di Dio qui ne dà la promessa. Ora siate molto riverenti. Ora, solo un momento. È questo il prossimo uomo? Bene, vieni avanti in questa direzione, signore. Non conosco l'uomo, Dio lo conosce, ma, signore, se Dio mi dirà quello per cui sei qui, ebbene, ti farebbe credere. Non lo farebbe? Lo farebbe di certo. Quanti ancora ne farebbe credere all'esterno? Ecco due persone che si incontrano, l'uomo è più giovane di me, Dio lo ha nutrito per tutta la vita, sta qui con gli occhi chiusi, ma se Dio mi rivelerà per cosa si trova qui l'uomo o qualcosa in merito, dovrebbe far credere ognuno di voi con tutto il cuore, non lo pensate? Qui, solo un momento, proprio qui dietro, seduto nella fila proprio qui dietro, c'è un uomo che prega. Ha una cosa molto strana. Vedo un lampo. Sì, è stato colpito da un fulmine. Sì, abbi fede, fratello mio. Ti sono estraneo, signore. Se è giusto, alza la mano. Noi non ci conosciamo. Dio ti conosce. Ora abbi fede. Ora dite, cosa stai facendo, fratello Branham? Sto osservando quella luce. Si sta muovendo. Problema alla vescica biliare, seduto là, che prega per... con un problema alla vescica biliare. Un uomo mi sta guardando. Siamo estranei uno all'altro, non è vero? Ditemi cosa ha toccato quell'uomo. Il problema alla tua vescica biliare è finito, signore. Cosa ha toccato lui? È a 30 piedi da me. Lui ha toccato il sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento. Quell'uomo seduto vicino a te, anche lui sta pregando. Ecco quello che sta pregando. Signore, fa che sia io il prossimo. L'ha detto proprio ora, è giusto. Come sapevo cosa stavi pregando? Colui che risponde alla preghiera, quell'ernia per cui stai pregando, è quello che hai, un'ernia. Se è giusto, alza la mano. Bene, se credi con tutto il cuore, la cosa verrà guarita.
I challenge your faith. In the name of Jesus Christ, you believe.
Oh, sfido la vostra fede nel nome di Gesù Cristo, credete. Oh mai, che sensazione, egli è qui, sì. Ora lasciate che accada, ora vedrete chi è il capo, egli è il capo. Lasciate che il miscredente ora dica qualcosa, l'incredulo. Il Signore Gesù Cristo, per dimostrarvi che il tempo della fine è qui, quello è il suo spirito su di me, è Lui, non sono io, non vi conosco, è Lui, credete solo con tutto il cuore. Quest'uomo credo fosse il successivo. Quest'uomo qui, signore, io devo proprio guardare in che direzione quella si muove. Non ti conosco. Se Dio mi rivelerà quello per cui sei qui, crederai che io sono suo profeta, suo servitore? Sei una persona valorosa. Ti trovi qui per qualcun altro. È giusto. Vieni in chiesa con te, ulcere. È giusto. Non sei di qui. Questo non è il tuo paese. Vieni da molto lontano. Credi che egli possa dirmi da dove vieni? Missouri. È esattamente giusto. Signor Frills, ora se crederai con tutto il cuore, puoi andare a casa ed essere sanato e tutto il resto delle tue cose per cui stai chiedendo. Vai e credi al Signore Gesù Cristo. Credi? Sembra che dovrei conoscerti. Ti ho guardato da qualche parte. Oh, l'ho fatto. So dove ti trovavi. Sei... Ora, aspetta un minuto. Non sono fuori di me, ma questa è unzione. Sei... Ora, aspetta un minuto. Sei stata guarita a Louisville, Kentucky. Oh, tua sorella è stata guarita. Sei quella che è... Hop! La figlia della sorella Hope, è giusto. Credi con tutto il cuore di essere guarita come lo è stata tua sorella? Vai a casa, ricevilo, Gesù Cristo ti ha sanata. Fratello, credi che quel nervosismo se n'è andato? Definitivamente vai proprio a casa. Di grazie, Signore Gesù, andrò a casa per essere sanato, ed egli lo farà. Credi con tutto il cuore, Signore? E se scendesse e ti imponessi le mani con questa unzione, crederesti che avverrebbe? Ti avverrebbe? Scenderò e lo farò nel nome di Gesù Cristo. Morirai sdraiato là, sei molto, molto malato. Niente può essere fatto. Hai del liquido nei polmoni, è giusto. Morirai sdraiato là, certo come il mondo. Ora, perché non credi a lui con tutto il cuore? Alzati nel nome di Gesù. Dio, concedilo, egli ha ascoltato la mia preghiera nel nome di Gesù. Dio, concedilo. Non passare oltre a me, oh gentile. Pregate, tutti ora, insieme, imporremo le mani. L'unzione dello Spirito Santo è qui. Imporrò le mani sulle persone. La Bibbia disse, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Bene. Ora preghiamo per queste stoffe qui. Nostro Padre Celeste, si prendevano dal corpo di San Paolo fazzolette e grembiuli ed essa disse che spiriti immondi uscivano da loro. Comprendiamo di non essere San Paolo, ma sappiamo che tu sei ancora lo stesso Gesù, perché sei proprio tanto vivente oggi quanto lo eri nei giorni di San Paolo. Prego per queste richieste, Signore, che questi fazzoletti rappresentano piccole stoffe e fazzoletti e piccole scarpine per bambini. Dio, prego che lo concederai. Ci viene insegnato che Israele stava marciando verso la terra promessa. Una grande colonna di fuoco andava davanti a loro. Un profeta li rappresentava. Rappresentava Dio per loro sulla terra. E loro, questo profeta li guidò fino al Mar Morto ed esso tagliava la strada. C'era qualcosa sulla strada mentre stavano camminando sulla linea del dovere. Dio guardò giù dai cieli attraverso quella colonna di fuoco ed il mare ebbe timore, si ritirò e aprì la strada attraverso il mare perché Israele proseguisse sul sentiero del dovere e andassero verso la terra promessa. Dio, quando questi fazzoletti verranno posti sui malati ed afflitti, Satana ha attraversato la loro linea, li sta ostacolando dal sentiero del dovere. Lascia che la potenza che ha risorto il nostro Signore, che ora è presente, venga su questi fazzoletti e quando toccheranno i malati, possa il diavolo essere impaurito mentre egli guarda attraverso il sangue di Gesù Cristo e possa ognuno di loro essere guarito e continuare nel sentiero del dovere. Concedilo, Signore. Ti ringraziamo, la tua presenza è qui. Oh, questa gloriosa unzione del tuo Spirito che scuote noi esseri mortali, Signore. Come ti ringraziamo per la tua bontà. Ora, benedici questi nel nome di Gesù. Con i vostri capi chini, ogni persona qui dentro, non chinate solo i capi. Ora vi chiederò di chinare i vostri cuori con esso. Cos'altro potrebbe fare Dio per farvi vedere che Egli è qui? Ora accettate la mia parola. Questa unzione è così potente proprio ora che sono quasi stordito qui. Non sono un fanatico. Sapete che non lo sono. Non mi do alle illusioni. Vi sto solo dicendo quel che è vero, è scritturale. Quella luce in effetti si è sparsa dappertutto. Sembra che essa sia proprio ovunque qui intorno. Un bisogno così enorme. Credetemi. La Bibbia disse in Marco 16, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Quanti credenti sono qui? Dicano Amen. Ebbene, la Bibbia disse, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto, in modo che sappiate che non sono io, siete inclusi tanto quanto me. Questo è solo un dono da Dio per manifestare Lui. Esso dice delle cose e voglio che ognuno testimoni attraverso gli anni. A esso mai detto qualcosa che non sia avvenuta proprio perfettamente? Esattamente vero ogni volta. Ciò deve essere perché è Dio. Ora non dategli una scorsa per così dire a metà, cercando qualcosa di molto lontano, al di fuori. Guardate, egli è ora qui, proprio ora. Ora se sei un credente, metti la mano su qualcuno vicino a te e loro metteranno la mano su di te. Non pregate per voi stessi, pregate per loro perché loro pregheranno per voi. Ora finché sappiate, e se farete questo ve lo assicuro, ebbene non ci saranno lettighe o lettini rimasti, saranno andati tutti via. Siete però stati qui quando le lettighe ed i lettini erano qui, paralitici, zoppi, storpi, ciechi, mai una volta se non in ogni piccola parte di ciò. Ora, il modo in cui pregate in chiesa. Se siete metodisti, pregate come fanno i metodisti. Se siete battisti, pregate come fanno i battisti. Se siete pentecostali, pregate come loro fanno. Qualsiasi cosa siate, pregate, ma pregate per la persona su cui avete le mani. Poi credete. Ora, ricordate, la Bibbia disse, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Se imporranno le mani sui malati, si ristabiliranno. Ora, pregate. pregate per ognuno come individui, io pregherò per voi in modo collettivo dal palco. Ora ognuno nel suo proprio modo. Nostro Padre Celeste, ci avviciniamo alle Tue misericordie. Non verremmo nel nostro nome. Non ci è stata data una promessa tramite quello, ma ci è stata data una promessa tramite il Tuo stesso caro Figlio che, se chiederete al Padre qualsiasi cosa nel mio nome, io lo farò. Quella era la Tua promessa. Ora, Padre, prego che Tu manifesterai Te stesso con questi credenti. Stanno imponendo le mani sui malati uno sull'altro e stiamo ora venendo portandoli al trono di Dio. Nella Bibbia, in Marco l'undicesimo capitolo, il ventitresimo versetto dice: se direte a questo monte spostati e non dubitate nel vostro cuore, ma crederete che quello che avete detto avverrà, potete avere quello che avete detto. Se dimorate in me le mie parole in voi, domandate ciò che volete e vi sarà dato. Ora, Padre, su ogni precetto della Tua parola l'ho accettato senza riguardo di quello che dicono altri. L'ho creduto proprio nel modo in cui è scritto, perché essa non è di personale interpretazione, ci viene detto, ma solo nel modo in cui è stata scritta. Se ci giudicherai tramite questo libro, di certo hai fatto in modo che esso ci arrivasse nella giusta condizione, perché dobbiamo essere giudicati dal libro. Ed ora, Padre, credo con tutto il cuore e anche oltre al dono dello spirito di profezia che Tu hai fatto conoscere. Ed ecco perché so che sei Tu, perché esso è sempre esattamente con la Scrittura. Ora veniamo, Signore, e Ti ringraziamo per esso e ungici ora. Ci avviciniamo al terreno nemico. Oh, Satana, sei un essere sconfitto, non hai potenza. Il Figlio di Dio ha preso la tua potenza, ti ha spogliato di tutto quello che avevi al Calvario, ha dimostrato che Egli era con noi tramite la resurrezione. E come coloro che venivano da Emmaus, Egli ci è apparso stamattina e ha fatto qualcosa nel modo in cui fece prima della sua crocifissione. Quindi sappiamo che Egli è risorto dai morti. E Satana, veniamo nel suo nome, il nome di Gesù con la potenza di Cristo, e tu sei sconfitto e sei solo un bluff. E se accetteremo il tuo bluff, ci ucciderai prematuramente, ma non puoi farlo. Stiamo venendo sfidando ciò tramite la parola di Dio, tramite la sofferenza vicaria di Gesù. Sconfiggiamo il tuo bluff, ti sfidiamo, Satana, e stiamo inseguendo quella pecora come il leone nei giorni di Davide. Veniamo per portare di nuovo quella pecora a buona salute e forza. Lasciali liberi nel nome di Gesù Cristo. Esci da questo luogo, esci da queste persone, Satana. Ti sgridiamo nel nome di Gesù Cristo. Lasciali andare, perché tramite il nome di Cristo li riportiamo al trono del Padre stamattina con salute e forza tramite il nome di Gesù Cristo. Tutti voi che ora credete che è stata fatta la preghiera di fede, che avete imposto le mani su qualcuno, che avete creduto e credete che Cristo li ha guariti e credete di essere guariti perché la persona ha pregato per voi e accettate proprio ora di essere guariti, non mi importa quanto storpi, quanto ciechi, quanto sordi, qualsiasi cosa siate, quanto deboli, quanto malati, alzatevi in piedi nel nome di Gesù Cristo e accettatelo. Amen. Alzatevi ovunque, non importa cosa non vada, alzatevi in piedi, alzate le mani e lodate Dio per la sua bontà. Amen.